è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Dal Festival del Giornalismo di Perugia, buonasera a tutti, grazie di essere qui, buonasera a tutti quelli che ci ascoltano, la Zanzara.
Ciao Perugia!
In diretta naturalmente anche su TGCO 24, 800 24 0024, non salutare.
Con Falonieri salutavo.
Perché mi metti sempre
non
la stessa?
Non parliamo di rubi con Falonieri, stia tranquillo.
No, abbiamo già messe le intercettazioni, le abbiamo già messe.
No, non le mettiamo, sono tutte false.
Vabbè, sono tutte pazze, se lo dice Parenzo naturalmente, che deve fare la parte del berlusconiano per forza. Hai cominciato come al solito a lisciare il pelo ai tuoi editori. No, dilli tutti a questo punto i tuoi editori, dilli.
Beh,
tutti.
Omaggiali. Anche il dottor,
omaggiali tutti.
Il dottor Squinzi di Confindustria. Ecco, ti alzo anche in piedi. Squinzi.
Sì, alla radio non ti vedono che ti alzi in piedi. Vabbè,
però l'ho detto, e chi ci ascolta lo sa.
Va bene, allora partiamo con chi nega l'evidenza. Il nostro amico, devo dire, Crosetto, poi ce la spiegherà questo. Guido? Crosetto, PDL, sì, che dice che non è vero che i tassi per i mutui alla banca sono bassi.
No.
Dice di no. 1,50, 1,60. Dice che non è vero. Sentiamo.
Se lei volesse, non può accedere a quel tipo di
beneficio?
Guardi,
dopo la cosa
beneficio?
Di Barbato ho sentito un sacco di gente che è andata alla banca e la Camera chiede, i tassi sono tassi.
Quindi non è vero
questa
cosa.
Non c'è quasi nessuno che ha i tassi, che ha i conti correnti.
Sì, ma c'è la
come
possibilità
c'è
o no? Io chiedo
diverso,
una cosa diversa.
Io penso uno vuole.
Chiedo se c'è la
nel senso che non c'è, perché altrimenti la prenderò tu. All'1:30 io domani chiederei il mutuo alla banca. Cioè.
Quindi lei ritiene che non ci sia?
No, c'era quella cosa che aveva fatto Barbato,
esatto.
Riferito alla cosa, al Senato, la BNL però... Pare che sia una balla smentita alle banche, alla Camera, che è dove c'è il banco.
Abbiamo capito, toglietemelo, abbiamo capito. Mastella, sentiamo, mettono delle cose lunghissime. Eh? Mastella.
Si nervosisce subito.
Aspetta, Mastella, fammi sentire questo, facciamo sentire questo agli ascoltatori, tantissimi che ci stanno ascoltando in macchina, a casa, fai il solito elenco tuo, lo fai dopo.
Al bar, mentre
lo fai
sono
dopo.
Con la fidanzata.
Allora, Mastella che non si arrende, dice sì, c'è bisogno anche di giovani,
sì.
C'è bisogno anche di giovani, ce ne sono tanti qui, però anche dei professori della politica, dunque non buttatemi via, dice. Sentiamo.
Vabbè. Credo che sia giusto raccordarsi con i giovani, far avanzare i giovani, ma non bisogna trascurare quelli che sono più anziani, che hanno esperienza. E poi diciamo la verità, si dice che bisogna che ci siano i professori. Chi professori? Gente come me che è professore della politica.
Abbiamo bisogno o no dei professori della politica come Mastella?
Abbiamo bisogno di Mastella, questa è la domanda.
Sì, questo è vero, cioè... però lui si autoproclama professore della politica. Sentiamo invece uno che i suoi anni li ha, Giampaolo Panza, questa mattina da Giannino, dire sono un... E stavolta le parolacce non è che le diciamo noi, non è che possono protestare
sì,
solo con noi
possono,
perché diciamo le parolacce. Sentite cosa dice una persona posata di una certa età.
Uno dei principi del giornalismo di
Giampaolo
questo paese.
Giampaolo Panza dice sono un... Non lo dico io, non lo dico
ma
io.
Ma chi ha detto alla fine sono un...
Sentiamo.
Le persone di carattere hanno quasi sempre un brutto carattere, ma io vengo considerato un rotto in culo pazzesco, sono sempre pronto a tirare i sassi nei vetri, penso...
Allora, messaggio così, subliminale, messaggio subliminale. Questo è Giampaolo Panza che dice sono un rotto in culo. Cioè non è che l'ho detto, adesso lo ripeto, lo dice così.
Ma dice così proprio.
Messaggio per
chi deve... lo faccio risentire.
No, risentire no.
Ma è Panza però.
Grillo di quando? Di Grillo di ieri? Grillo di ieri, un Grillo fa sempre bene. Ma che professione fa il politologo? Questo c'ha ragione però, devo dire. Sentiamo. Milano?
C'era il politologo che parlava di questo movimento, il politologo! Che cazzo di professione è il politologo?
Effettivamente noi ogni tanto diciamo quello fa il politologo.
Ma è uno studioso dei sistemi politici, dei flussi elettorali.
Molti si presentano come politologi, no?
Ho capito, però.
Va bene, però primo ospite della serata, sì. Non c'è più niente da mandare, sì, c'è un'altra persona che va
un
po'.
Un Borghezio, perché non mandiamo un Borghezio?
No, dopo
Bruciano, un borghezio. Così buttato lì.
È inquadrato
così.
Nella Borghezio Collection. Ah, dopo. Fammi fare.
Siamo arrivati al volume 3, 4, cosa siamo?
Questo è un volume verde, l'ho soprannominato, volume Padania.
Sì.
E, lo presentiamo il primo ospite in questo modo. In questo modo. Disse una volta, non l'abbiamo chiamato per questo, no. Non è che facciamo i replay, no. Non l'abbiamo chiamato, quello che disse una volta: la Padania esiste perché esiste il grana padano. Li sentiamo così, tanto per...
Come Ascoli esiste sulle rive ascolane, infatti.
Sentiamo.
Ma il grana padano perché si chiama così? O perché esiste il Gazzettino Padano? Hai detto che non esiste la Padania e invece la Padania esiste. No, ma la Padania esiste. È un modo per dire che se c'è questo termine, questa terminologia, è perché la Padania esiste. Piano dove l'hanno
cotto. Gianluca Buonanno, sindaco. Ciao. Di Varallo Sesia. Ecco. Ciao Gianluca, dove stai parlando? Che ti sento con una voce. Dove sei?
Sono a Roma.
Sei a Roma.
Sente lontanissimo.
Sindaco di Varallo Sesia, deputato della Lega Nord. In realtà oggi sono due le persone, dopo vi presento l'altro, perché la follia di Buonanno, la nuova follia di Buonanno è il tipo che ha messo i vigili finti, ti ricordi?
Ah, come no,
oltre al grano padano ha messo i vigili finti. Poi quale altra follia hai fatto, Gianluca?
I teschi per terra, se non ricordo.
Chi prende la multa può giocare a gratta e vince e può vincere. E
poi?
Quindi anche se prende la multa può andare bene.
Ma questa qua è una sciocchezza, dille cose più ridicole.
Com'è?
Dimmi una cosa ridicola.
Non avevi fatto disegnare anche per terra dei teschi agli incroci?
No, quello no, non l'abbiamo fatto. Ma
non
cose ridicole.
Sai niente, come al solito.
No,
ma
io devo fare cose ridicole.
No, ma questo è Parenzo.
No,
ma Parenzo non sa niente, come al solito, non ha fatto niente.
No,
hai disegnato anche Maroni.
No, quella non funzionerebbe, non è un deterrente.
Non hai messo Maroni a un certo punto, una figura di Maroni?
No, c'è, ancora oggi. Maroni è venuto a Varallo la settimana scorsa, sì. È stato un grande successo e c'erano le sagome dei vigili con la sua faccia.
Metta la faccia di Belsito, vediamo che effetto fa gli incroci.
No, quella la mettono nelle gioiellerie.
Questa però potrebbe essere un'idea. Perché non mette, la gigantografia di Belsito a Varallo 6? Se una bella gigantografia, guardi che è un deterrente.
No, guarda.
Perché
quella...
no?
Quella ti ripeto, purtroppo non vogliamo fare gli ipocriti ed è giusto non farlo.
È meglio metterla nei gioielli.
Gli errori e purtroppo.
Sì, però adesso stiamo scherzando, Gianluca. Adesso non cominciamo a fare la storia di Belsito. Sto dicendo che per tenere le persone lontane, cioè per evitare. Anzi, no, forse è il contrario. Adesso che ci sto pensando su, cioè se la metti agli incroci, la gente sbanda perché è talmente attratta da quella faccia di Belsito che potrebbe sbandare.
La mia idea prossima è quella di mettere Belen.
Dove?
Ma stai dicendo sul serio?
Sulle strade, perché così uno fa attenzione.
Beh, no, potrebbe anche sbagliare,
è completamente pazzo.
Però devo chiederlo a Belen se lei vuole, nel senso che a mio giudizio la Belen da vigilessa potrebbe essere un buon deterrente per andare più piano.
Ma tu dici, guarda, secondo me è contrario, perché la gente si avvicina.
Voglio ricordarlo, sia sindaco che deputato. Non lo dico perché così uno se lo... No? Sindaco e anche deputato. No, per carità, se vi piace così, questo è sindaco e deputato della Lega.
Scusi, buon anno, però il punto è un altro.
Onorevole, chiamalo onorevole.
Onorevole,
così
no,
anche le stronzate acquistano, come dire, un valore. Onorevole. Onorevole buon anno.
Sì, onorevole buon anno. Vabbè, facciamo come dice Parenzo, eccetera. In realtà l'ultima trovata di buon anno è questa. Perché buon anno...
Dell'onorevole buon anno.
Sì, dell'onorevole buon anno è questa. Perché sono due mandati come sindaco. Che scadono adesso di un comune di quanti abitanti? Quanti ce n'ha? 2.000, 3.000? Quanti ce n'ha?
No, quasi 10.000.
10.000, vabbè, scusi che non conosco Varallo Sesia.
Quasi
10.000. Allora, lei non si potrebbe ricandidare, giusto?
Giusto.
Non si potrebbe ricandidare, però ha fatto un trucchetto, che è come quello che fece Gentilini all'epoca. Cioè, lei si vuole presentare come prosindaco, ha fatto degli enormi cartelloni, in realtà lei presenta un uomo di paglia, un suo avatar, o sbaglio?
No, presento un mio amico che è anche un mio assessore
pure.
Da 10 anni, che si chiama Eraldo Motta, e praticamente diciamo che la città di Varallo sarà la prima città al mondo ad avere due sindaci.
Beh, sì, una,
perché lui
una
se si vincerà diventerà sindaco e io se si vincerà sarò il suo prosindaco.
se fa il vero, il vero sindaco resterà lei, diciamo la verità.
Guarda,
noi non ci nascondiamo e non facciamo gli ipocriti. Al primo punto del programma della nostra lista c'è scritto che se noi vinceremo io continuerò a fare tutto ciò che ho fatto fino ad oggi.
Cioè,
in
non lei continua a fare
finta,
è una farsa.
Rimarrà il mio.
Pure l'ufficio,
l'ufficio
al suo, cioè lei...
E quell'altro che fa? Il passacarte?
Scusi, quello che fa? Il signor Botta, che fa?
Il suo ufficio, siamo un po' come Medved e Putin. Io faccio Putin, lui fa Medved.
Ma adesso è un paragone pazzesco.
No, scusi, no, questa,
cioè,
questa
devo dire... per non cambiare niente.
Cioè, questa è bellissima, cioè lei...
Lei si sente Putin.
Cioè, chi è? Lei è Putin, mentre l'altro è Medvedev, come si chiama? Giusto la pronuncia?
Sì, bravo, sì.
Medvedev,
sì.
Lei la sa la pronuncia, come si pronuncia?
Sono un po' più vecchio per quello.
Come si dice?
Come si dice Putin e Med... Non dica Medved. Come ha detto?
Come lo dici tu?
No, come lo dice lei, onorevole. Come lo dice? Med?
Medved.
Vabbè. Comunque questa
non è che la so.
No, va bene, non fa niente, effettivamente non è grave. È più grave che lei dica in realtà che queste elezioni tanto vincete voi, quanto avete? Il 70, l'80,
no,
90%.
No. Allora, io non do mai niente per scontato e non devo
vabbè,
mai sottovalutare nessuno. Noi abbiamo governato 10 anni, pensiamo di aver fatto bene.
Vabbè, ma quello adesso non ci venga a raccontare la storia dell'amministrazione di Varallo Sesa, che non so niente.
Quello lo dicono tutti.
Tutti bisogna dire chi.
Noi come abbiamo fatto una campagna con le comparazioni, con le ipotesi, come era prima e come è diventato dopo la città.
Ma parliamo di Varallo Sesa, 10.000 abitanti.
Scusi, buon anno, il paragone però è quello che conta. Lei ha detto, io sono come Putin, Botta è come Medvedev, cioè non conta un cazzo. Questa è la realtà dei fatti, no? Giusto?
C'è un signore nessuno.
Un paragone per far capire... Perché se c'è una legge dello Stato come questa che impone che dopo due mandati tu non puoi più fare il sindaco, ma
è sbagliata questa legge,
vorrebbe ancora che il sindaco attuale rimanesse in carica.
Sì, ma è sbagliata
allora
questa legge.
Dei modi.
Sì, ma scusi, ma...
questa legge, cioè lei sta trovando il modo per bypassare la legge, giusto?
No. Cioè, io sono di questo parere. In Italia se fossero in tutti i livelli che dopo due o tre mandati a seconda delle situazioni uno non si può più ricandidare, sarei d'accordo, ma siccome questa cosa l'hanno fatta sostanzialmente solo per i sindaci non è giusto, perché poi la vera elezione,
ma quanto è amato
l'elezione
lei?
Diretta del sindaco,
perché lei è molto amato, no?
Ma in realtà non è così, cioè se lui fa una pausa e poi tra 4 anni si ripresenta.
Vabbè,
lo
prima
fare.
Il traffico, un attimo di pausa perché sono un po', sono mal di testa. Traffico. Siamo qui di nuovo in diretta dal Festival di Giornalismo di Perugia.
Il Festival Internazionale del Giornalismo.
Sì, vabbè, non mi correggono ogni volta, su. 800240024 con Gianluca Buonanno, l'uomo del Grana Padano, deputato della Lega Nord, che ha deciso di fare il sindaco lo stesso, anche se non potrebbe.
Esatto.
Però, si è paragonato a Putin. Sono come Putin, invece il mio, che è il suo cagnolino.
No, non dovete dire così, perché non è vero. Io non sono Putin, ma ho fatto un esempio di quello che è successo, ovviamente in maniera esponenziale, a livello di incarichi, e cioè che Putin e Medved hanno praticamente sono scambiati i ruoli e hanno mantenuto praticamente
il
governo.
La realtà è quella che uno non conta nulla e l'altro conta tutto. Adesso non ho detto un'altra parolaccia per non...
Cioè il plenipotenziario vero è il signor Putin.
Questa è la realtà.
Non è quell'altro. No.
Eraldo Botta sarà un bravo sindaco e io sarò il suo gemello.
Ma tanto decide lei?
Però decide,
decide lei.
Siete
fine.
Come gemelli diversi.
Direi di sì. Lui è Schwarzenegger, io sono Danny DeVito.
Pure questo. Schwarzenegger, Danny DeVito.
È più alto, è più giovane, è più carino. Però diciamo che io ho l'inventiva anche un po' la, diciamo così.
No, lei è un creativo e lui è quello che passa le carte, su, diciamo la verità. Buon anno, dai, su, diciamola tutta.
È un esecutore.
Lei è quello che crea...
Un utilizzatore finale, diciamo.
Beh, adesso
no,
questo
lo so.
Mi pare un po' esagerato.
No.
Signor
e
Botta...
sapete com'è, no? Uno che si chiama Eraldo Botta, una botta e via.
Oggi la pensate tutte, Buonanno,
Ed è sempre un deputato.
C'è una botta e via, cioè una botta, che vuol dire? Non me la spieghi questa, non l'ho capita.
No,
una botta e via.
È una persona a cui io veramente ho molta stima, è una persona in gamba per bene, quindi io mi fido ciecamente di lui e ovviamente lui si fida ciecamente di me.
Beh, certo. Sì.
E quindi
signor Botta, aspetti che forse
che varanno, questo bino fa in modo che se si vincerà varanno avrà due sindaci dove il sottoscritto ovviamente a costo zero e aiuterà il sindaco. Io sarò nel mio ufficio da sindaco e lui avrà il suo ufficio da sindaco.
Scusi signor Botta, ma lei ha siccome si avvia verso una situazione in cui non conterà assolutamente nulla.
Come ci si sente
essere
un signor nessuno, diciamolo chiaramente.
Il numero due di buon anno, come ci si sente?
Ma io mi sento benissimo perché innanzitutto sono con un amico, quindi questo per me è una cosa che mi affascina, è una sfida, lei, una nuova
scusi.
È assolutamente una cosa bellissima.
Ma che sfida? Lei è lì, quella decide tutto quell'altro, lei ha soltanto la faccia,
lei
non è...
No, non è così, perché è un po' come nella vita. Secondo me il nostro sindaco è lungimirante, quindi le scelte le azzecca sempre, per cui lo ammiro e sono convinto che sarà un bellissimo periodo in cui ci faremo delle belle cose insieme, ma lui sicuramente è quello che ha l'ultima parola, è così, non c'è niente da fare.
Eh beh, è così, state fottendo la legge, però è così, va bene lo stesso, per carità. Scusi Botta, ma io voglio dire una cosa, ma lei che ne pensa di buon, cioè per lei buon anno è un po' il suo Berlusconi, non so come dire, no? Per lei è una sorta di mito assoluto, com'è?
No, innanzitutto Gianluca, se mi dice Eraldo preferisco, comunque per me Gianluca è un bravissimo politico, è un po' come riferimento un po' alla tecnologia, oggi c'è internet, c'è il telefonino, ci sono cose che anni fa non c'erano, lui è il volto nuovo della politica, creativo, estroso, ecco questo mi piace di lui perché è veramente incredibile.
Beh, lei ha un piccolo culto della personalità, un po' ce l'ha nei confronti di buon anno, ce l'hai per esempio sul comodino a casa, una bella foto di buon anno, ce l'ha, mi dica la verità.
No, non ce l'ho ancora, adesso però la metto,
però deve tutto,
la metto sicuro,
cioè, possiamo dire tranquillamente che lei senza buon anno sarebbe un signor nessuno, sostanzialmente possiamo dirlo tranquillamente.
Ma devo dire che da un certo punto di vista è vero, perché è vero, sono partito con lui, ho fatto tutto con lui e grazie a lui queste cose si stanno evolvendo in una certa direzione, per cui è vero, è così.
Senta, buon anno, facciamo una cosa, la prima cosa che si può fare per il suo comune potrebbe essere, quale Parenzo, dato che lei ama molto gli omosessuali, no? Mi sembra di capire.
Sì.
Insomma, ha detto i giorni scorsi che non sopporta alcune esibizioni, perché non...
Potremmo lanciare qui da Radio 24, la radio della Confindustria, un grandissimo appello, gay italiani, gay d'Europa, gay di tutto il mondo, andate a Varallo, capitale gay dell'anno, è d'accordo? Sindaco?
Io però devono andare, che c'è lo zoo lì, vanno lì, c'è lo zoo, Varallo Pombia, noi siamo Varallo Sesia, diverso.
Perché loro sono...
Ma che ride pure. Dice delle cose di lavoro.
Scusate, perché devono andare allo zoo? Mi spieghi, buon anno.
No, ma nel senso che c'è lo zoo safari, nel senso che
appunto,
a me non piacciono i gay pride. Poi che i gay siano gay va benissimo, io non ho nessun problema, ma che non devono sempre... esternare in maniera evidente determinate cose a me non sono mai piaciute.
Vadano allo zoo, no?
No, non che vadano allo zoo, no. Varallo Pombia.
Sì, ma non è che
i gay pride possono farlo allo zoo safari, a me non interessa. Varallo Sesia.
Perché sono un po' degli animali da circo, diciamo la verità.
Assolutamente no.
Adesso è facile tirarsi indietro come al solito.
Gente che comunque vuole esternare in maniera troppo plateale le cose, la sessualità e modi di essere, a me non piacciono.
Le fanno schifo, questa è la realtà. Insomma,
sì, è vero, mi fanno schifo. Io quando vedo gay pride che sfilano come se fossero al carnevale di Rio, ma in maniera...
Che farebbe?
No, non mi piacciono, non mi interessa, cioè io non autorizzerei mai una cosa del genere.
Se due si baciano, la solita domanda, facciamo la solita domanda.
Se due facciamola, si baciano su una panchina di Varallo, due uomini o due donne in modo così spontaneo,
che succede?
Che succede a Varallo?
Facciamo
una delibera, che facciamo?
Manda lì un vigile, che manda una cosa del genere, certamente mi dà molto fastidio. Se fossi con mio figlio mi darebbe ancora più fastidio.
Se fossi con mio figlio
mi darebbe ancora più fastidio.
Per cui facciamo Varallo, perché non fa un bel cartello? Ne fa tanti di cartelli, no? Facciamo un bel cartello, sai, con la gay, come si dice?
No gay,
proibita i gay.
Ma non è vero, ma io sono per la libertà. Ma allo stesso tempo c'è certe cose, non va bene. Poi appena c'è un qualcosa che riguarda un gay viene enfatizzato tutto, e quando succede a una persona eterosessuale è una cosa normale.
Cioè, cos'è che viene enfatizzato, per esempio?
A me piacciono molto
come si chiamano quegli sketch che fanno
chi?
Gli idioti, com'è che è?
I soliti idioti, onorevole.
I soliti idioti, ecco. Sono fantastici, sì. Perché quando fanno gli sketch sugli omosessuali, veramente fanno una rappresentazione che fa morire dal ridere. Però nella testa,
qual è la rappresentazione?
Come fanno?
Ma sì, quando comincia a dire qualcosa uno dice, ma io sono omosessuale. Allora quando nessuno gli dà l'attenzione giusta, allora incomincia a innervosirsi e alza sempre di più la voce per dire, io sono omosessuale, come dire, io sono così. Vabbè, allora se tu sei così, sei così tu. Però non è che tutti siamo così. Non è che bisogna ogni volta, perché uno se è omosessuale deve avere una protezione particolare.
Sì.
Siamo sempre al Parlamento della Repubblica.
Onorevole, lei, sì, onorevole?
Sì.
Purtroppo dobbiamo
finire qui questa prima parte, onorevole.
Vabbè,
avete lavorato molto oggi, no? Sì.
Ma ti dirò, in realtà non è che abbiamo lavorato molto, però i calendari parlamentari non li faccio io.
No, ma infatti sono.
È andato a Roma per niente, diciamo la verità.
Non è vero, no, non è che sono andato a Roma per niente, non sono.
Dobbiamo chiudere giornale radio, a dopo. In diretta, Festival Internazionale del Giornalismo di Perugia.
Bravo,
buonasera a tutti,
bravo,
grazie di essere qui, grazie di essere qui.
Buonasera.
La Zanzara in diretta,
live,
abbiamo appena iniziato 800 24 00 24. Facciamo subito entrare nel mondo di Mediaset.
Questa
nel
sua
mondo
perversione
di Mediaset.
Quotidiana,
Io ho questa perversione. Facciamo entrare nel mondo di Mediaset i titoli del TG3 di Bianca Berlinguer.
Sa come è contento con Falonieri.
Sentiamo.
Go. Buonasera a tutti.
E adesso i titoli del TG3
di Bersani.
I pensionati stringono sempre più la cinghia, quasi la metà non arriva a 1000 euro al mese, molti sono sotto i 500, le donne le più svantaggiate. La maggioranza incalza il governo sullo sviluppo, taglia la spesa per far calare le tasse, eurobond per gli investimenti. Monti, Italia per prima ha posto il tema della crescita, ma no a politiche illusorie che aumentano il deficit, lavoriamo con Berlino, per ora però niente ricette. Di Pietro contro Grillo, io sono concreto, lui vuole sfasciare tutto, la replica da te non me lo aspettavo, sondaggio del TG3 sul gradimento di governo e partiti. Auto blu, Palazzo Chigi, dopo le polemiche precisa, quest'anno non è previsto l'acquisto di 400 nuove vetture, invita gli enti locali a fare altrettanto. Sulle presunte tangenti Finmeccanica e la Lega querela, l'ex manager del colosso Borgogni, l'attuale presidente Orsi smentisce che 6 Maserati siano frutto d'appalti. Il faccendiere D'Accò racconta ai magistrati come grazie alle sue potenti amicizie riusciva a far aprire tutte le porte.
Collection, volume speciale dedicato alla Padania, ci sarà un cofanetto dedicato
a questo cofanetto che troverete sul sito della Zanzara,
che per adesso non c'è,
non esiste nulla, però i desiderata sono questi,
sì, diciamo. I miei desiderata, sì. Soprattutto e insomma questo volume speciale dedicato alla Padania verrà infiocchettato naturalmente, sì, di verde. La collection prevede in questo caso il volume Padania, chiamiamolo così, il volume verde prevede 5 estratti,
sì, atto primo, atto secondo, atto terzo,
un'opera lirica,
una sorta di fenomenologia di Mario Borghezio,
esatto,
no?
Ecco. Partiamo col primo moderato brano,
sì. È finita, biglietto di sola data per i clandestini, fuori dai cognomi, Padania libera, Bianca in cristiana, Padania libera, Padania libera, libertà con Bossi, libertà, libertà, libertà.
A grande richiesta il secondo brano, sì, della Borghezio Collection, volume verde, volume speciale infiocchettato, sì, anche con un regalino che riguarda la Padania,
con l'acqua del Poli.
E invece il famoso sfogo di Borghezio dopo la vicenda Breivik, ritorno, sì, sulla scena, che non fu un ritorno, diciamo,
pacato,
no, decisamente
moderato.
No, sentiamo.
Padania libera, del resto non ce ne frega un cazzo.
Filippo da Grosseto.
Padania libera, 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 subito, ieri, libera Roma, puzza, Roma puzza, sciolo la Padania, sciolo, sempre sciolo la Padania, e gli altri non ce ne frega un emerito cazzo. Padania libera, libertà, libertà, libertà.
neanche vederlo, capito? Già sentirlo.
Ti metto di buon umore.
Metti di buon umore. Me lo fai risentire ancora?
No, no, questo no, questo
no. Sono depresso, ho bisogno di sentire Borghezio.
No, 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 terzo brano, il terzo, sì. Poi non so se ci sarà un quarto, perché terzo.
Beh, più di questo è proprio un climax.
Sì, questo è il top,
siamo all'apice proprio.
Però combattere contro Roma, ma qualcuno dice che ormai siete uguali a quelli che combattevate.
Ecco, dica a quel qualcuno che dice che noi siamo uguali di andarsela a prendere nel culo.
Perfetto.
Va bene, questo farà parte, ripeto, della Borghezio Collection. Grande idea del sottoscritto, devo dire la verità.
Una grande iniziativa editoriale.
In questo caso
non so se è approvata dal gruppo del Sole 24 Ore.
No, pare di sì, però pare di sì. Comunque, insomma, questa è stata una mia idea geniale, diciamo la verità. Insomma, diciamo, ammettilo.
Dare, certo.
Dare a Cesare quel che è di Cesare.
Il Sole 24 Ore fa questi inserti importanti sull'economia e lei invece fa la Borghezio Collection.
Buon anno, buon anno, è ancora in linea, sì.
No,
eccoci qui. Lei, se continua così con le cose che dice, fra poco avremo la buon anno collection, tra qualche
anno. Ma cosa ha detto di così brutto?
Ma chi, scusi?
No, lei? Cosa ha fatto di male?
Beh, insomma, è un po' di mesi che si esercita anche lei nello stile di Borghezio.
No, vabbè, credo di essere un po' più bello di Borghezio, almeno quello, concedetemelo.
Beh, non lo so su questo, bisognerebbe fare un referendum alla Zanzara. È più bello Borghezio o buon anno? Insomma, mettere le foto accanto. Lei pensa di essere più bello di Borghezio?
Beh, direi di sì.
Dice,
Sì. E ride.
Anche un pochino più contento,
l'onorevole, a Roma.
Magro con
ha lavorato
capelli...
molto oggi, onorevole. La sento con la voce stanca, affaticata.
Innanzitutto lavorare significa anche cercare di pensare a fare le cose, quindi non è che se tu sei a Roma, appunto, piuttosto che a Varallo sei in Valdivia.
Cioè lei ha pensato in realtà.
Lei oggi ha pensato.
Con la mente.
È
una cosa che riesce difficile a qualcuno.
Sì, lei oggi ha pensato, dunque ha pensato...
Ha pensato.
E cosa ha pensato, onorevole Bonanno, oggi?
Ho pensato che quando ho detto anche in radio che ci vuole un lanciafiamme per cambiare il sistema, mi sono sbagliato, perché ce ne vogliono tanti di più.
Cioè, lei dice, un'idea, vediamo anche questa originale che verrà adottata, credo.
Lanciafiamme ovviamente in senso metaforico, però per cambiare questo sistema marcio che non va bene, che comunque alla fine tutti vogliono le riforme a casa di qualcun altro, per poterlo fare evidentemente bisogna fare qualcosa di forte, perché altrimenti...
Al di là del lanciafiamme, a lei piace Grillo allora, no? Perché un po' lo stile è quello, giusto?
Guarda, io Grillo non lo conosco, però... Se avessi la possibilità di andarlo a sentire e vedere da qualche parte delle mie parti, ci andrei volentieri.
Ah sì,
Sì, magari... perché in fondo dice delle cose, per certi aspetti fa un mix tra ovviamente la sua bravura come comico, e quindi fa delle battute veramente grandissime, però dice anche delle cose che la gente apprezza, cioè comunque si rende conto che c'è un sistema che non funziona più.
Ma guardi che ci sono diversi punti di contatto in questo momento tra quello che dite voi e quello che dice Grillo. Lei è una delle cose.
Non
senta, però le faccio due domande semi, diciamo, non proprio serissime.
Che fanno le comiche.
Diciamo, anche lei è tra questi, non è che o no?
Senti, io penso questo, ma non parlo da parlamentare, parlo da sindaco. Se in 20 anni che faccio il sindaco, cioè con l'elezione diretta della gente, mi hanno sempre dato il voto in maniera molto forte, forse non sono solo un comico, cioè si fanno anche le cose serie, perché poi la gente alla fine si domanda, al di là dell'idea politica,
lei vuole fare il sindaco a vita?
Non è che lo voglio fare a vita, però...
No, mi dica la verità, lo vuole fare a vita.
Che sia la cosa più bella vedere realizzate le proprie idee.
Vabbè, lei vuole fare il sindaco a vita, mi dica la verità.
No, a vita no, anche perché la legge non me lo consente, però possiamo fare qualcosa per fare in modo che si possa continuare, se la gente vorrà.
E quindi ho fatto
una lista che si chiama Buon Anno, non è che ho fatto una lista che si chiama Pinco Palla, la lista si chiama Buon Anno.
Buon Anno,
Buon Anno, certo.
Va bene, la liquidiamo, grazie. Sì, grazie. Dov'è il suo?
Mandate già via.
Il suo avatar, dov'è il suo avatar? Ma lei non c'è proprio niente da fare, cioè proprio nulla oggi, cioè deve solo pensare e stare alla radio. Benissimo. Senta, il suo avatar dov'è, signor Botta?
Sono qua, che vi ascolto.
Il prestanome c'è sempre lì.
Ha sentito con deferenza il suo punto di riferimento?
Sì, l'ho sentito, ma certo. Sì,
mi raccomando, prende esempio, appunti tutto, perché insomma la strada è importante, insomma si possono fare grandi cose insieme a Bonanno.
Il suo mentore.
La ringrazio.
Arrivederci.
Pier Francesco da Ragusa, buonasera.
Buonasera. e intanto grazie subito per questa possibilità. Niente, io ho sentito appunto le affermazioni del sindaco e del futuro candidato sindaco, è veramente giù da qua, io chiamo da Ragusa.
Scusi, però io le voglio chiedere una cosa, Pierfrancesco, lei oggi sta con Grillo o con Di Pietro? Perché una delle cose del giorno è questo conflitto tra Grillo e Di Pietro. Oggi Di Pietro, in un'intervista al Fatto, ha detto, secondo me anche giustamente, io critico ma voglio costruire un'alternativa, lanciare un modello riformista e legalitario, lui invece mira a sfasciare tutto e basta. E Grillo adesso fra poco comincerà a insultarlo, però per adesso si è limitato a dire beh, da lui non me l'aspettavo. Con chi sta lei?
Ma guardi, con nessuno, chi sto? Grillo sicuramente sta incarnando quello che è un po' la protesta popolare che attualmente
non mi metto a fare ese ragionamento, sta con Di Pietro o con Grillo?
Sicuramente c'è un'antipolitica attualmente che sta galoppando e Grillo sicuramente la sta prendendo a pieno, quindi non è che si può stare con uno o con altro, diciamo che sicuramente loro si stanno ponendo in alternativa a quella che è la politica tradizionale, però senza sicuramente dare delle soluzioni, ma gridando quello che un po' tutti quanti i cittadini crediamo, che siamo stanchi, che siamo stufi, che non possiamo più di sentirne più di quello che sta succedendo in Italia, ma mi permette, mi consenta veramente di restare ancora una volta su quello che sento dire della Lega e di sentire i rappresentanti della Lega che veramente fanno
che
ridere,
fanno ridere
tutta l'Italia.
Abbiamo
bisogno anche di ridere, fortunatamente c'è la Lega che ci fa ridere.
Bene,
ci fa sentire
si fermi
meglio.
Un attimo, torniamo tra qualche secondo, abbiamo appena iniziato la Zanzara, 800 24 00 24, Marco da Milano, Fabrizio da Torino. Et altri ancora.
On me dit que nos vies ne valent pas grand chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que.
Siamo di nuovo qui in diretta alla Zanzara dal Festival del Giornalismo, 800 24 00 24. Buonasera Perugia, grazie di essere qui. E però vi faccio sentire Alessandra Mussolini che cerca di imitare, questo ieri sera, Carla Bruni, una Carla Bruni secondo la parodia della Mussolini che perde l'Eliseo, perché lei questo vorrebbe, la signora Mussolini, la sconfitta e la rovina della coppia presidenziale francese, e dunque si è messa a cantare, devo dire che non era concordata, si è messa a cantare questa canzone, sentiamo.
Oui, je suis Carla Bruni, c'est già tutto fini, je suis senza lavoro. Oui, j'étais la première dame, mon sonno la guitare, tout le monde pour mi mari. Je suis Carla Bruni et mon ne serait la première dame et son la guitarine. Oui, je suis Carla Bruni, mon son c'est Salvador et je vais à faire le shopping.
Oddio. Tutto questo, sempre deputato della Repubblica, eccetera, eccetera, mentre stava vedendo il figlio che faceva una partita di pallone. Vabbè, questo non c'è niente di male.
Dettagli,
però, tanto per spiegarvi dov'era, era lì nello spogliatoio del figlio mentre gli trovava le scarpe. E intanto si metteva a cantare una canzone su Carla Bruni. Poi ha detto che anche fa il tipo per Hollande, ma questo non è una novità nel centrodestra, perché già il presidente del Senato Schifani l'ha detto.
Tremonti,
se può essere ancora considerato nel centrodestra. E diversi deputati non lo dicono esplicitamente, ma sperano in una batosta per Sarkozy. Ci saranno due ospiti da qui alle 9, perché abbiamo appena iniziato. Uno di questi ve lo anticipo, ed è una signora che ha detto queste cose l'altro giorno da Gad Lerner. L'abbiamo sentita ieri sera per qualche minuto, però insomma la cosa
ora le dedicheremo più spazio,
va approfondita.
Quando si è in vacanza tutti quanti qualche eccezione ce la concediamo. Ma a prescindere da questo, anche il fatto di... Beh, insomma, adesso vorrei dire, alzi la mano a chi non è mai stato su una barca a fare le vacanze.
Oddio! No!
Beh, non tantissimi, secondi
e si alzarono molte mani, devo dire, all'infedele. Un altro invece è un signore meno conosciuto, ma che ha 25 incarichi.
Molto potente.
Potente?
Molto potente.
quello che governa le pensioni italiane, si chiama Mastrapasqua. A un certo punto, durante una trasmissione, questo significa che
sarà con noi stasera, signor Mastrapasqua.
Sì, più avanti.
Pensionati italiani, venite tutti qui al Brufani.
No, perché li devi chiamare a raccolta qui?
Una bella assemblea 25, pubblica, signor Mastrapasqua.
25 incarichi, 1.200.000 euro di reddito.
Quanto, scusa?
1.200.000 euro, perché è un delitto, no, essere ricchi, no?
Cioè, il capo dei pensioni, cioè quello che gestisce le pensioni degli italiani, guadagna quanto?
1.200.000 euro, sì. Qual è il problema?
No, non c'è.
Comunque, in una trasmissione di intrattenimento, sì, nel pomeriggio di qualche giorno fa, gli è stata fatta una domanda interessante. Questo per dimostrare che non è che le domande le possiamo fare solo noi giornalisti, le possono fare anche, sì, le possono fare anche gli altri. No?
E chi ha mai messo in discussione?
Signora Bianchetti.
Sentiamo. Chi è, signora Bianchetti?
Insomma, ce l'hai il tempo per una pizza, ecco questo.
Ah, guardi, io ho la mia dichiarazione dei redditi da 12 anni pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, ancorché non obbligatoria, l'ho fatto volontariamente 12 anni fa, quando ancora non ero neanche presidente dell'INPS. Quindi, vede, sono una persona trasparente.
La domanda era dove trova il tempo il presidente dell'INPS con tutti questi incarichi, lo chiederemo più avanti.
Ma quanti ne ha di incarichi, sono Mastrapasqua?
25, però poi sentiremo, non è così banale la cosa.
Incarichi.
Marco da Milano, 800 24 00 24.
Sembra la battuta di 25 incarichi.
Pronto?
25. Dica.
Chi è questo?
Buonasera Cruciani, complimenti per la trasmissione.
Non li voglio. Vada.
Le cose di riva. Senta, sono felicissimo di essere qua con voi, sono contento che ci sia una persona
di Ragusa. Ma, Marco, vada dritto là, non faccia complimenti, non ce ne frega
allora,
niente.
Volevo dire a Parenzo, che si diverte a scuotere questo bravo sindaco, e sì, insomma, se anche lui si può dire giornalista, visto che sì, al di là dell'estero e della simpatia che ha, sì, penso che la professione di giornalista sia un'altra cosa, penso, sì, che, sì, quello si può dire sindaco, deputato e perché no anche presidente del consiglio.
Ma su questo però non
si
devo
può definire come
no, però non do torto questo, non do torto.
No, adesso
insomma.
Ma per l'ordine dei giornalisti, cioè, sono che per quello che conta questa roba qua, sono giornalista.
Ma sei patetico.
Ma no, dico per quello che conta. Poi quando conta il cazzo la possiamo buttare via, dopodiché Bonanno può fare il sindaco, io posso fare il giornalista.
Strappala,
ma perché devo strapparla?
Tagliala in due.
Tu
dici essere sempre contro l'ordine dei giornalisti, tagliala in due.
Ho detto che ho firmato per l'abolizione dell'ordine dei giornalisti.
Strappala, sei coraggio adesso.
Ma perché?
Dividila in due, così poi la ricomponi, così come simbolo. Strappala in due.
Ma è una stronzata.
No, non è una stronzata, è una cosa invece simbolica.
Ho pagato anche le tasse, tutte le tasse, lo dico.
Vabbè, comunque Marco, concluda.
Comunque se a lei piace Bonanno, se le piace Bonanno, ma si tenga Bonanno, ma chi se ne frega? Cioè se le piace uno così, ma si tenga Bonanno, ma che me ne frega a me?
Mi piace. Lei è mai stato a Parallosesia?
Ma non ci penso neanche minimamente.
Sono bellissimi quei vigili, ti fanno rallentare veramente.
Ma secondo lei vado a Varallosesi adesso? Con
vabbè,
tutte le cose che
niente di male,
ma no, tutte le città che
devo... vedi i sagomoni dei vigili, rallenti, è una cosa intelligente.
Ma certo che se gli piace così, certo è intelligente. Ma se ne piace a lei, va bene.
Questo bravo ragazzotto della Lega, sa, noi della Lega quando siamo partiti tutti ci sfottevano, eravamo
lì. Perché lei è della Lega?
Vabbè, non c'è niente di male.
Ah, no, sono un cittadino,
vabbè.
Va bene.
Vabbè. Marco, grazie.
Saluti,
Fabrizio da Torino. Fabrizio da Torino.
Vado diretto, così non mi dite. Volevo fare una domanda, perché mi sono collegato quando c'era la problematica gay pride e i due uomini che si baciano sulla, sì, banchina. Sì, ecco, volevo capire. Cruciani, lei è omosessuale?
La problematica, due si baciano.
Com'è? No, scusi, la domanda è interessante. Com'è?
È omosessuale. Volevo chiedere, no, a Cruciani, no, se è omosessuale o parente.
No,
o magari...
le interessa?
Sì,
è una cosa che le interessa questa?
Sì, mi interessa da pazzi, perché tutte le volte
interessa molto
difesa con queste battute che...
Mi dica che le interessa molto, le interessa moltissimo
molto, sì,
se sono omosessuale.
Voglio candidare magari per chiudere il triangolo.
Sì, 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 facciamolo.
No, no,
dai, facciamolo. No.
Facciamo una cosa.
No, però, non lo voglio fare.
Siamo omosessuali.
Ascolta, bisogna che voi due vi vestiate come si vestono a Gay Pride, quindi tacco da 11, con i baffi, le tette di gomma, e vediamo se c'è qualcuno che ride, poi vi piazzate sulla panchina a baciarvi e noi facciamo lo spettacolino.
Baciamoci.
Lei è un cretino, lo sa, sì, ma Fabrizio, cioè, l'importante anche... che lei sappia che è un cretino.
Gli dai anche corda, gli dai. Dove si trova?
Ha telefonato, è un ascoltatore.
In che zona della città si trova lei?
No, ma non c'è bisogno di ambulanza in questo caso.
Lo sapevo che avrebbe detto quello dell'ambulanza.
No, ma appunto, siccome è prevedibile, non gliela mando.
No, sì, forse le mandiamo dei farmaci direttamente, guarda, così
se li prende da solo.
Fabrizio, scusi, qual è il problema? Non ho capito. Qual è il problema?
Volevo chiedere quello, perché...
Ma anche se lo fossi, quale sarebbe il problema? Non ho capito.
No, è una domanda, mi risponda, perché io non capisco...
Sono bisex. Sono bisex.
Ecco, bon, allora,
sono bisex.
Questa strenua difesa con queste battute dà fastidio. Allora, facciamo una cosa, fate telefonare a una serie di genitori che hanno...
Sì, Klaus Davi mi manda un messaggio, lei è un gay represso.
Beh, che ne sai, signor Davide?
Sì, no, già, giustamente già non è esperto.
Già uno che si chiama Davide non dovrebbe mandare messaggi.
Perché, scusi?
Questo è un pazzo, tecnicamente. Questo tecnicamente... Però non si mette in macchina in questo stato di ebbrezza, eh? Cioè, oppure ci dica le sue coordinate, così le persone prendono le distanze.
Sono fermo perché non voglio farmi sanzionare per il telefonino.
Forse quello è il problema, guardi.
Comunque, fate chiamare un po' di genitori, chiedete se i vostri figli si baciassero con Pino invece che con Paola, vi fa piacere.
Com'è questa storia? Scusa, non l'ho capita bene, Fabrizio, se la spieghi meglio, perché non ho capito se il problema sono i miei figli che si baciano, oppure, ovviamente, perché insomma, mi stanno già mandando messaggi, stavo scherzando, non sono bisessuale, ma non c'è mia madre, tipo, mi ha mandato messaggi.
Si vergogna?
No,
che la mamma
sa, mia madre,
quello?
Mia madre è una persona...
È una persona
di 70 anni.
Vabbè, ma anche deve essere 150, dobbiamo essere moderni.
No, ma non è preoccupato, non è un messaggio.
E che si fa?
Fabrizio, adesso abbia pazienza, se si vuole mettere in competizione con me su questo, cioè
posso assicurare che sono cruciale.
No, ma non è tanto...
Non è aiutatemi a dire non è omosessuale.
Scusi Fabrizio, guardi, mia madre per rispondere a lei mi sono messo nei guai con mia madre, che mi sta tempestando di telefonate, mi sta chiamando, mandando messaggi, eccetera, non lo sapevo. Guarda, mamma, non ti preoccupare, non c'è nulla.
Luciani, faccia semplicemente... così, la accompagni davanti alla panchina. Così capisce.
Forse mi devo preoccupare che lei si preoccupi, forse è un po' omofoba mia madre, mi sa. Secondo me sì. Secondo me è un po' omofoba.
C'è un detto che però la radio non è carino dire, quella per
la
cui...
La grande trasparenza della radio.
È bello fare i brillanti con il pezzo degli altri, no? E quindi...
No, ma anche questo non l'ho capito come si applica la vicenda omosessuale, scusi, com'è la storia?
No, che bello fare gli omosessuali con...
Col
fondo schiena degli altri, se si preoccupa di sua mamma, ci sono tante panchine con tanta gente, la porti a vedere, si modernizza, è un bel gay pride, magari con quegli omoni che si toccano le tette di plastica.
Che fanno gli omoni?
Ma che ne so io? È a lei che piacciono.
Ma no, veramente non mi piacciono. È Klaus Davi che dice questo è ossessionato. Adesso facciamo una diretta proprio multimediale tra Klaus Davi che mi manda messaggi e lei che diciamo è quello che è. Diciamo, Fabrizio, lei non si rende conto, ma non, è quello che è. Cioè, è un cretino, lei non sa, non lo sa, ma è un cretino.
Ma
uno che pensa queste cose è un cretino. Vabbè, comunque uno deve anche a un certo punto anche rendersi conto, no, di quello che è. Cioè, noi siamo qui per questo, anche per aiutarla. Cioè, lei in questo modo si rende conto.
Voce ai cretini.
Cioè, lei si rende conto di quello che è, diciamo. Però va bene, insomma, se poi è una sorta di terapia la zanzara. Lei si è reso conto di stasera. Mi sono reso conto di essere un cretino.
Soprattutto di gente che dice delle cose così a caso. Oggi capita a me, domani capita qualcun altro.
Certo. Va bene, grazie. È con noi Ombretta Colli. Buonasera.
Come terapeutico la zanzara?
Molto terapeutico.
Facciamo sentire alla senatrice Colli, che conosco da anni. Facciamo sentire questa canzone bellissima degli anni, credo, 80.
Ma qual è la
che
canzone?
Cantava lei? E cantiamola insieme.
Con Villaggio.
Tutti insieme qui al Brufani cantiamo questa canzone della che cantava la senatrice Ombretta Colli.
Ma qual è?
Facciamo finta che tutto va bene, tutto va bene.
Facciamo finta che tutto va bene, tutto va bene.
Non parliamo della regione Lombardia, eh? Facciamo finta che tutto va bene.
Senatrice Colli?
Eccola.
Eccola. Senta, ma io non ho capito questa storia della barca. Della barca
ancora? Della...
No, però scusi un attimo. Adesso qui alzate la mano.
Sì, qui apro faccia.
Quelli che non hanno fatto una vacanza in barca. Che non hanno fatto.
No, vabbè.
Sì, no, ma questa qua è una finta.
Branco dei comunisti che siete, mamma mia. Tutti così. C'è un fanatico lì con due mani così, tutte e due. Due
posso
mani.
Posso rispondere?
Sì.
Allora, io alludevo ai politici.
Ma non è vero, cioè, non è vero.
Ma sì, che è vero, perché stavamo parlando di questo, non stavamo parlando della popolazione nazionale, stavamo parlando di questo. Poi, detto questo, per carità, ho sbagliato, bisogna sempre essere chiarissimi, sottolineare, mi attribuisco qualsiasi tipo di colpa.
No, però scusi,
ecco,
senatrice Lolli, lei non si rivolgeva ai politici, perché
la mia buona fede è il fatto che qualsiasi estate tutti i politici, gli uomini di spettacolo e personaggi comunque conosciuti, li vediamo che attraccano, che sbarcano, che
dunque,
sono lì.
Possiamo dire, la senatrice Colli dice: non mi riferivo alla gente comune, mi riferivo solamente ai VIP. Non è vero, io dico subito che non è così, perché se uno va a rivedere quello che è successo e se andiamo a risentire, qui possiamo solo risentire naturalmente.
Ma io non ho neanche potuto replicare, questo qui è il punto, perché
in che senso, scusa?
In una frazione di secondo ha detto...
La trasmissione di Lenner dura 3 ore e mezza, cioè è una trasmissione lunghissima.
Ma è dura parlare, è durissima.
Ma è il contrario, da Lenner si parla tantissimo.
Lì della trasmissione per vedere che ho detto questa frase e immediatamente Lerner ha detto: ah, che gaff clamoroso. E scompiglio,
uno replica,
in realtà
dice...
uno diceva: ma lei pensa che tutti gli italiani? No, ovviamente sono i politici, colpa mia.
Ma perché
non mi tiro
subito,
indietro,
scusi,
con le mie colpe, è colpa mia, me ne attribuisco tutti i demeriti in questo caso, però ecco, pensare che veramente seriamente una persona possa dire una cosa del genere mi sembra un po' esagerato. Su, fate un po'
di secondo me ha ragione, che...
no. Sì, secondo perché... voi chi ha ragione? La senatrice Colli ha torto, sì o no? Ha torto?
Torto, è una sezione del PC,
sì,
questa
è una sezione distaccata del partito del PDC di Liberto.
Però io voglio dire, io che sono
partito leninista italiano,
no, però devo dire la verità,
secondo me ha ragione la Colli, perché il contesto era le vacanze in barca di Formigoni.
No.
Sì, il contesto,
esatto,
è quello lì. Allora,
esatto,
se il contesto è quello, lei, che secondo me ha sbagliato andare in barca con il signor Dacò, visto che ci sono, e questo è un altro, ti ha visto che ci sono rapporti diretti tra la regione e Dacò, quindi questo è sbagliatissimo.
Allora, però chiediamolo a lei, però, è sbagliato andare in vacanza con uno, aspetta,
anche per lei è così.
È sbagliato andare in vacanza con chi ha affari con la regione?
Io
credo che i rapporti siano dei rapporti di amicizia, almeno così ho sentito da Matri.
Sì, ma lasciamo perdere i rapporti di amicizia.
Però voglio dire, se andassi in barca con Parenzo non sarebbe così scandaloso.
Ma la Parenzo lo conto un cazzo, per forza.
Cioè, scusi, però
non ha rapporti con la regione.
Non tanto. Nella comunicazione conta Parenzo, conta.
No, scusi un attimo, però non può fare questo paragone. Noi stiamo parlando di un governatore di una regione molto importante che muove un sacco di soldi. La più importante, sì, non c'è bisogno, sottolineo, lo sappiamo.
Però così un attimo, lasciatemi un attimo, non si può dire più niente, almeno ogni
no,
tanto.
No, voglio dire, no, ma sto scherzando, una regione importante che va in vacanza con una persona che fa affari con la stessa regione. Secondo lei è opportuno, sì
ma
o no?
Su questo voglio... non so, questo discorso qui fa affari già è messo un po' così,
ma,
no? Un po'.
Non è che fa affari significa che c'ha la mascherina col mitra. Fa affari, poi vedremo se quanto lecito o non lecito.
Ma
io
poi
penso
esistono gli assessori, cioè se uno si occupa di un argomento non è che parla col presidente o con il sindaco o col presidente del consiglio, parlerà con un ministro, con un assessore, eccetera.
No, ma però io posso anche dunque non c'è nessuno scandalo sul fatto che Formigoni vada in vacanza con Dacò, giusto?
Beh, credo proprio di no.
Non c'è nessuno scandalo. Infatti io volevo un sì o no, non è che volessi. Si può anche discutere di questa cosa qua. Secondo me è inopportuno che uno che fa affari con la regione vada in vacanza con il presidente.
Sicuramente adesso ci sarà un'attenzione maggiore, su questo non c'è dubbio. Sicuramente
adesso
forse se deve uscire tutto un caos come quello che è uscito, forse uno non va in barca e se ne sta sotto un ombrellone con amici fidatissimi d'infanzia.
Certo,
però anche lì insomma è un po' difficile. Difficile per uno che ricopre un ruolo così vasto dover anche avere questa preoccupazione.
Certo. No, certo. Senta, no, volevo chiedere una cosa, ma queste famose ricevute, no? Anche oggi Repubblica insiste nel chiedere.
Io mi chiamo Ombretta Colli, però.
No, lo so, cioè,
a me
c'entra, però.
Domande, no.
Lei fa anche il sottosegretario
di governo nella giunta del, esatto, del Celeste.
Allora, poi ci torneremo su questo, ma voglio dire, le deve produrre queste ricevute, questi estratti conto per dimostrare che le ha pagate in parte lui queste vacanze, sì o no?
Beh, se lei ritiene che Repubblica e il Corriere siano due organi della magistratura, forse sì. Ma se ritiene che siano due organi di informazione, forse decide lui, decide la persona. Cioè, questa è una decisione molto personale, molto legata alla caratterialità anche di una persona, no?
No, ma certo, questo non c'è dubbio, però la cosa che le voglio chiedere è dal punto di vista di opportunità politica. Dunque, sostanzialmente Repubblica e altri giornali si stanno facendo gli affari di Formigoni, non dovrebbero intromettersi in queste cose, giusto?
Con questa violenza nelle richieste quasi obbligatorie mi sembra che sia un po' esagerato, no?
Vabbè, violenza adesso non è che gli hanno puntato la pistola eccetera, fanno delle campagne,
no, giornalistiche. Beh, insomma, ci sono altri tipi di pistole, quella lì che, alla quale lei sta alludendo, la pistola più tradizionale, ci sono altre pistole anche, eh?
Cioè Repubblica, lei dice, alcuni giornali usano la pistola con Formigoni, diciamo pistola nel senso metaforico.
Diciamo in senso metaforico, diciamo che sono un po' tanto pressanti, un po' violenti anche.
Vabbè,
diciamo
deve fare la stampa.
Violenti,
la stampa,
addirittura.
La stampa sono i guardiani.
La stampa
delle...
deve fare questo, la stampa deve forse informare, ma non può sostituirsi a organi della Repubblica che invece fanno altro, insomma. No?
La Repubblica si vuole sostituire ai magistrati in realtà, giusto?
Adesso non mi caso. Faccia dire cose che non ho detto, che non è proprio il momento.
Beh, no, ha detto la stessa cosa.
Ma la Colli in genere era così spontanea, così. Cioè,
adesso è tutta timorosa.
C'è voluto una barca qualunque per metterle.
Ma lei è mai stata in vacanza in barca?
No, è stata la frase che mi ha scioccato, mia peraltro, mi sono scioccata da sola.
Come sei scioccata da sola, scusi?
Insomma, la frase lì
si è autoscioccata.
È diventato un tormentone, insomma, e quindi me ne dispiaccio molto, questo voglio dire.
Ma lei è mai stata in vacanza in barca?
Una volta nella mia vita, non sono neanche impazzita, se devo dire la verità. Preferisco farmi delle vacanze più terrestri, più normali.
E che barca era?
No, una cosa piccola, c'erano solo due cabine e mio marito... non si era neanche granché divertito, nel senso che abbiamo avuto anche una tempesta, insomma, non è stata una grande vacanza.
Allora è da lì che è venuta fuori la canzone del grande Giorgio Gaber, La nave.
La nave.
È vero?
Insomma, certo che è un po' stretto stare su una barca così, è veramente un po' strettino. E io onestamente non l'ho trovata comoda come vacanza. Perché
come diceva Maria Antonietta?
In quattro persone più uno che era quello che guidava la barca, perché nessuno
di noi sapeva... le vacanze in barca sono scomode, roba da, no? Meglio i grandi alberghi, giusto?
Vabbè, se deve essere così, mettiamola così e divertiamoci così.
Senta, le voglio chiedere un'altra cosa, però dopo la pubblicità, dopo la pubblicità, un po' timorosa di
ma no,
paura
però,
di me, no?
Ma no, di te no, ma l'hanno linciata per una frase, io vado alla...
Poi pubblicità,
sono
torniamo
a far battaglia, ma questa volta...
Siamo qui con lo Zanzara Party di questa sera in diretta dal mitologico Hotel Brufani di Perugia, Festival Internazionale del Giornalismo.
Buonasera, fatevi un applauso da soli.
Bene. E siamo anche in diretta con...
l'applauso. Provi anche lei.
No, adesso no, dopo. Senatrice Ombretta Colli, eccoci.
Eccola.
Qui.
Allora,
applaudite anche la Colli, comunisti che non siete altro, il Festival di Perugia. Scusa. Ma che roba è?
Parlando
delle vacanze in barca di Formigoni,
no,
dicendo
stava parlando...
la casta, diciamo volgarmente così, la casta, cioè
bravo,
giornalisti ricchi, così ha detto. Ma io la conosco, cioè, so come ragiona la cosa, cioè giornalisti ricchi, tanti che vanno in barca, no? Tanti, io non so manco notare, quindi in barca non ci vado, però giornalisti, poi ci sono attori, VIP,
persone dello spettacolo, politici questi,
potenti,
no?
Che hanno il grano, che hanno i soldi e vanno in barca, e questo ha detto lei, conosce, l'ha buttata così. Comunque, senta, secondo lei, tutta questa vicenda, il grandissimo Giorgio, come l'avrebbe liquidata questa cosa, con l'ironia? Cosa avrebbe detto?
Beh, grazie a Dio
lei?
Con ironia, grazie a Dio proprio.
Cioè, che avrebbe detto?
Ma non lo so, perché sennò sarei lui.
No,
però sicuramente avrebbe fatto una serie di battute per cui ci saremmo anche divertiti.
contro sti moralisti che fanno, che adesso alzano il ditino, o no?
Sì, probabile.
Ma non c'è nessun moralismo qui, c'è semplicemente una cosa, una piccola gaffa televisiva.
Un errore mio, non c'è dubbio.
Una piccola gaffa televisiva in cui lei si rivolgeva in realtà al pubblico dicendo: chi è tra di voi che non ha mai fatto una vacanza in barca? Come no? È così.
No.
È così, no, come no?
No.
È così,
no,
è così.
No, 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 no.
Vabbè, ma è così. No, abbiamo
anche
sentito,
perché voglio dire, sono una abbastanza coraggiosa per sostenere le proprie idee, quindi se pensassi davvero così non sarei qui a dire no.
Ma sì,
scusato,
ma lei pensa giustamente, lei pensa giustamente che tutti quanti abbiano fatto una vacanza in barca perché magari vive in un mondo che non è quello, no, della gente comune.
No, io vivo in un mondo normale dove vedo attraccare delle barchette con delle allegre famigliole che scendono, voglio dire, non è che sempre si debba parlare di panfili, di yacht e altro, anche la barchetta normale, anche il gommone, cioè tutti.
Dire, chi è che non ha mai fatto una gita in barca in vita sua?
Più o meno così, più o meno così.
Più o meno così. Bah. Senta una cosa, ma è vero che lei è incompatibile perché ha un incarico alla Regione Lombardia, però ancora non si è dimessa dal Senato, perché lei è sottosegretario che più o meno è come assessore, comunque fa parte della giunta della Regione Lombardia, però non si è ancora dimessa dalla senatrice, perché non si è dimessa?
No, le pratiche sono tutte avviate e finiranno nel giro del breve anche.
Ah, cioè lei ha già formalizzato a Schifani?
Sì, ho già fatto tutte le richieste, tutte le cose normali, adesso arriverà la...
No, però scusi, alla Camera, per esempio, adesso c'è una persona che era deputata, è diventata assessore di Formigoni, l'hanno sbrigata in 10 minuti, perché sì, tutto
no,
questo
non
tempo?
Non in 10 minuti, ma in 2 mesi, e noi qualcosa in più.
Ma come
no,
mai?
Non è così. Non glielo so dire, sono pratiche antiche e consolidate.
Fosse per lei non si dimetterebbe, diciamo la verità.
No, l'ho già presa questa decisione, no?
È strano che ancora la cosa non sia quagliata, cioè non è solo una cosa burocratica. All'inizio lei qualche resistenza l'ha fatta, cioè
no,
pensava che fosse...
No, per il Senato non sono incompatibile, se vogliamo metterla sotto il profilo burocratico. Però,
cioè per il Senato non è incompatibile?
No, poteva restare.
No. Però lo farò lo stesso.
Cioè, lei poteva restare sia sottosegretario della Giunta Formigoni sia senatrice della Repubblica. Però ha mandato la letterina al signor Schifani. Bello anche il nome.
L'abbiamo mandata sta letterina.
Abbiamo mandato non a Schifani, ma al presidente della commissione della Giunta delle Elezioni.
Ha mandato la lettera dicendo: mi dimetto da senatrice della Repubblica.
Sono stata nominata, eccetera. Loro mi devono rispondere. Lei non è incompatibile. E comunque uno dice: vabbè, comunque mi dimetto lo stesso.
Ma fra poco la legislatura finisce. Cioè, non è
una procedura lunghissima.
Fra poco la legislatura finisce, non è più importante ormai.
Cioè, uno si può neanche dimettere liberamente, capito? Cioè, questo è un paese dove uno si può neanche dimettere, mandare la lettera a quello.
No,
dice: no, adesso valuteremo. Come valuteremo?
No, no. Ma non è così.
Come non è così?
No. Beh, un po' è così, però scusi, fra poco la legislatura finisce, dunque non c'è manco più bisogno di dimettersi. Secondo me lei arriva fino a febbraio dell'anno prossimo, proprio alla grandissima.
No, la legislatura dovrebbe finire la primavera dell'anno 21, quindi lo scioglimento delle Camere con i 40 giorni. No, insomma c'è quasi un anno, poco meno di un anno.
Senta, ma lei le ha sentite queste intercettazioni pubblicate su Repubblica su Berlusconi?
No.
Le ha ascoltate?
Le facciamo sentire noi allora?
No, tutte no, però le faccio ascoltare. È possibile che non la senti? Non è venuta la curiosità di andare lì a sentire queste intercettazioni?
No, io
voglio.
lavoro tanto, non ho molto tempo per ascoltare cose, eccetera. Quel poco tempo che ho lo dedico magari un po' alla mia famiglia.
Ma al Senato o alla Regione Lombardia? Dov'è che lavora di più? Perché lei si divide tra due... Per adesso tra due cose. Al Senato si lavora poco, diciamo la verità, insomma, no?
No, ma questo non è vero, perché una giornata media di un senatore è che parta alle 9 del mattino e finisce verso le 8:30 con un intervallo per mangiare di un'ora.
Sì.
Quindi non è poi così poco. Certo, non è un lavoro a tempo pieno, e questo però insomma ci sono.
Perché non è a tempo pieno?
Questo non glielo so dire, perché evidentemente avevano...
Il senatore è un part-time.
Io ho un compagno di banco, che è il senatore Valentino, che addirittura suo nonno era senatore del Regno e andavano una volta ogni 3-4 mesi.
Dunque per lei l'ideale sarebbe questo, diciamo, no?
No, io sono molto nordica, mi piace molto lavorare, mi diverto, mi piace, mi appassiono.
Quindi
non so stare senza far nulla, ecco.
No, certo, però in questo momento è un po' part time per lei il Senato.
sempre stato un incarico che non è a tempo pieno. A tempo pieno si inizia lunedì e si finisce il venerdì. Il tempo pieno di tutti.
Cosa fa? Due giorni, lunedì e martedì?
No, tre giorni.
Una sorta di part-time, no? Come si può definire? Cioè, non è a tempo pieno, poi adesso lei si divide con la regione Lombardia, dunque insomma è difficile conciliare le due cose, no? È più importante fare l'assessore in Lombardia, il
ma anche perché forse è più concreto, no? Cioè adesso lei che ha fatto il presidente della provincia,
sì.
Cioè un conto è star lì al Senato con Schifani lì che dicono cioè, votazione, votate, uno schiaccia il bottone così, un conto è invece amministrare, cioè fare l'assessore, il no, cioè è più concreto, l'altro è più fumoso, o sbaglio?
Sei un grande Davide, Davide Parenzo for President.
Ma lo dica lei, cioè è meglio, cioè al Senato è tutto fumoso, no?
No, non è che sia fumoso, è che sono cose che non si vedrà mai il concretizzarsi, voglio dire. Si fanno delle gran leggi, si fanno delle lotte nelle commissioni, sì, eccetera, poi forse verranno applicate, ma controllate, ma chi lo sa, ecco, è un po'
ma
questo
sì,
che...
tutta fuffa, tutta si discute fuffa, di roba incredibile.
Tutta fuffa.
Fuffa,
tutta...
possiamo dire così, molta fuffa, mentre in Lombardia se la vira, si può dire così?
Ma insomma sono cose più concrete, sono cose che vedi, esci e vai al salone del design, esci e vai a un incontro con le associazioni femminili, insomma fai delle cose più
utili,
più legate alla realtà.
Incontri Ignazio, incontri Romano La Russa, la regione Lombardia, ci sono un sacco di cose interessanti, incontri assessori interessanti, sì. Sono personaggi molto seri anche alla regione Lombardia, giusto? Nel governo della Lombardia. Per esempio quell'uscita sui gay che ha fatto il signor La Russa, le è piaciuta?
Quale?
Manco la sa.
Facciamogliela sapere.
Ne hanno discusso pure l'altro giorno in consiglio regionale Lombardia, no?
No, non la so.
No, ha detto che i gay sono malati, no, non l'ha sentita, no?
No, giuro che non l'ho sentita, giuro.
Vabbè, ma lei è una liberale, vuole anche mettere la prostituzione legale.
No, la Colli ad esempio ha delle proposte fantastiche. Voleva fare una grandissima Zingaropoli in Italia.
Ma è vero?
Un villaggio rom, un'idea bellissima.
Ma perché non lo ripropone un'altra volta? Sai come i leghisti
perché
come sono?
Perché non è più una competenza. Quando era una mia competenza l'ho proposto. Non ho fatto la cosa così grande come volevo, però ho fatto un villaggetto che allora era stato anche un po' criticato perché la spesa, perché qui, perché là, però voglio dire una cosa che nella credevo molto e come comunque... si ricorda Parenzo, volevo fare una cosa più interessante, più vivace anche.
Villaggio rom.
Però lei prima ha detto una cosa interessante, sono nordica dunque mi piace lavorare, giusto? Perché invece al sud un po' meno.
Voglio dire, siccome dicono sempre milanesi, cupi, sempre lì a lavorare, eccetera, allora lo dico prima io così. No, io conosco dei romani che sono dei grandissimi lavoratori.
Stia attenta con le gaffe qui. Lei deve stare un po' più attenta quando parla, perché sennò altrimenti prendono dei pezzi di cose, dicono lei ha detto questo.
Ho conosciuto dei registi romani, persone che lavoravano 20
registi,
ore al giorno.
I registi non fanno cazzo di solito, però comunque.
Io in combinazione ho conosciuto quelli veri che lavoravano a zero.
Cioè, è andato a beccare proprio la categoria di quelli nulla facenti totali, cioè, quelli che si occupano di cinema, di teatro, gente che non fa niente dalla mattina alla sera. No, ma è così, insomma, io conosco purtroppo per vari motivi. Sì. Vabbè.
No, magari hanno qualche difficoltà a lavorare.
No,
magari
ma in genere è un lavoro così, voglio dire, semplicemente che è un lavoro molto... No, che ha i suoi tempi, si svegliano tardi.
Oh,
vabbè,
attenzione, i registi di cinema si alzano all'alba, come gli attori peraltro, all'alba, perché in genere alle 6:30 passa la macchina. Quindi è una bella alzata.
Però scusi, dicevo, non ha proprio scelto la categoria di quelli che sono identificati come i grandi lavoratori, diciamo la verità. Comunque, la ringrazio e la saluto.
Allora diciamo solo una cosa, viva i Rom, almeno questo possiamo dire. Viva i Rom, è bellissimo. No, perché è bellissimo. Perché è bello che una esponente del centrodestra della PDL dica, visto che ha fatto il villaggio, viva i Rom, diciamo.
Vengano tutti in Lombardia.
Anche i comunisti che sono qui alla fiera, è una fiera, no?
Come no, la festa.
Festa. Fiera, forum,
ma ditelo. Dove siete che vi state così divertendo e parlate
al Festival Internazionale del Giornalismo a Perugia in Umbria, una delle città più rosse d'Italia.
Allora, viva i Rom, avanti,
dica con noi, viva i Rom, venite a Milano.
No, eh? Secondo me non mi potete spingere a inneggiare a slogan. Credo che una persona che si occupa di sociale ha quindi sicuramente anche questo problema da risolvere, debba risolverlo in maniera anche un po' più creativa.
Creativa, quindi viva i Rom!
Viva i Rom, viva le baraccopoli anche.
No, vabbè, baraccopoli no, perché? Ma no, ma è un'idea.
Vabbè, tanto non sei.
È un progetto.
La ringrazio, l'abbraccio moltissimo.
L'abbracciamo
a presto,
grazie.
Stia attenta, stia attenta.
Ma la musica facciamo finta che?
No, non facciamo finta mia, che no, musica. Non mi va più. Pubblicità. Siamo qui, ascoltatori. Giambattista da Bergamo, buonasera.
Buonasera signor Cusciani, vorrei parlare con il signor Parenzo, per favore.
Sì, sì, è qui, l'ascolta.
Eccoci, salve, dica. Buonasera.
Buonasera, ieri sera l'ho sentita vantarsi che lei lavora 7 giorni su 7, 10, sì, 12, sì. 14 ore al giorno.
No, molto meno, ma 7 giorni su 7, perché lavoro sabato e la domenica.
Vabbè, adesso non entra nel dettaglio.
Rompe i coglioni, glielo dico.
Ecco, io le dico una cosa, quando lavoravo io, i suoi amici sinistroidi, facevo 3-4 ore di straordinari al mese, ci aggredivano, ci dicevano ti auguro un figlio disoccupato per venire, che bello lavorare tanto. Come mai i suoi diritti non sono anche miei? Grazie, chiudo, la sento per radio.
No, però scusi, Giambattista, caro Giambattista.
Si metta a letto tranquillo.
No, perché lo devi insultare così adesso?
A letto tranquillo.
No, ma vuole dire che all'epoca, quando voleva fare lo straordinario.
Ma io non sono dipendente, sono stato dipendente per 10 anni, ora sono libero professionista.
Fatti insultare un po'
per Radio 24 e per la serie. Come vi rompo? Dice lei lavora 7 giorni su 7. Sì, lavoro 7 giorni su 7.
Carmine da Salerno.
No, non 24 ore al giorno.
Carmine, prego.
Non è andare in fabbrica.
Buonasera, Cruciani. Sente?
Sì, chi c'è? Il suo figlio in sottofondo?
Il mio figlio che è rimasto, si è svegliato da pochissimo e quindi stavo cercando di accudirlo in assenza temporanea della madre. Questo, signor Cruciani, innanzitutto volevo.
Lo metta che con lo che quanti anni alla zanzara, prima? Magari arriva qualche parolaccia, impara subito. Non scherzo.
Ogni tanto sicuramente avrà modo di sentirlo. Mi farebbe piacere che durante le vostre acutissime, e quando dico acutissime non sto usando sarcasmo, lo sto dicendo assolutamente in maniera seria, con i vostri interlocutori, chiedesse sempre sostanzialmente di cosa si occupano come lavoro principale, perché credo che per i telespettatori, che sono tanti come me, sarebbe giusto sapere quella anche la vita lavorativa di questi appartenenti, diciamo così,
vuole sapere il mestiere dei politici che passano da qui. Vorrebbe sapere
io
questo.
Penso che, io penso
ogni tanto viene fuori, allora?
Portare l'esperienza di un politico all'interno di un'assemblea legislativa potrebbe essere sicuramente importante e soprattutto una volta che gli ascoltatori sanno che curriculum può avere questa persona.
Va bene, abbiamo capito, lei vuole sapere, però per questo c'è internet, uno va là e dice che mestiere fa questo qua, sennò dovremmo fare ogni volta il curriculum vitae di una persona. Comunque vada, Carmine.
Lo so, ma lo so meglio di me, non tutti possono accedere ormai facilmente a internet. Comunque il motivo della mia chiamata era
non
molto
tutti,
semplice.
Molte persone per fortuna.
Per carità di Dio. Il motivo della mia chiamata era molto semplice. Io a proposito della questione del finanziamento dei partiti, la Lega, la Margherita, eccetera, eccetera, devo essere sincero, sono abbastanza curioso di sapere quale potrà essere il destino di un altro partito. Diciamo così, dell'attuale arco di opposizione al governo, perché guardi, è quello di Italia dei Valori, perché guardi, mi sono dilettato un po' di tempo fa, avendo un'oretta a disposizione, a saccheggiare proprio da internet un po' di dati sui bilanci di questo partito.
Innanzitutto bisogna vedere che cosa ha cercato su internet, dove ha cercato, eccetera. Che ha fatto? È andato sul sito dell'Italia dei Valori?
Ho fatto un'operazione molto semplice, sì, sono andato a monitorare i bilanci dal 2006 al 2009, poi sono stati
Cosa ha scoperto?
Allora, niente, mi sono accorto che tutto considerato questi signori trasferiscono risorse dal centro alla periferia, solo che però quando poi vai sul sito della periferia, dei vari diciamo così, i DV regionali, non c'è niente che possa indicare praticamente qualche trasferimento di denaro, la qualcosa oggettivamente è alquanto singolare.
Guardi, adesso non credo che lei abbia capito da questa cosa che non arrivano soldi in periferia all'Italia dei Valori, che la gestione dell'Italia dei Valori dal punto di vista immobiliare, dal punto di vista di chi comanda e chi decide, un piccolo nucleo di persone, se ne è parlato se ne è parlato più volte, sia non dico opaca, ma insomma particolare. Poi Di Pietro è stato accusato da molte persone che sono state con lui negli anni passati, Giulietto Chiesa, Elio Veltri, eccetera eccetera. Insomma, sarebbe un discorso molto lungo. Anche nell'Italia dei Valori la gestione dei soldi non è stata il massimo della trasparenza fino adesso, questo credo si possa dire. Traffico, torniamo subito. Allora, uno scontro in stazione, avete sentito, secondo alcuni sarebbe grave addirittura un macchinista. 800 24 00 24, questa è la Zanzara, non abbiamo appena iniziato, però siamo ancora in una fase calda. Abbiamo un ospite che sta per arrivare, Carlo dalla provincia di Macerata. Carlo? Non c'è, libero da Milano, libero.
Libero da Milano, povero sì. Giorgio.
Giorgio chi?
Ho sentito qualcuno dire che Parenzo è un grande.
Vabbè, Parenzo, ognuno è libero di dire quello che vuole, no?
Parenzo, come?
Ognuno è libero di dire quello che vuole, anche che Parenzo è un grande, che Parenzo è un cretino,
ma non c'è dubbio. Cioè,
no, con tutto rispetto per Metragoldi, anche per Parenzo stesso, però dire che è un grande, povero Giorgio. Parenzo caro, senta, io
povero
non
Giorgio
penso che dire ebreo a qualcuno equivalga a un'offesa, no? Quindi
è
assolutamente.
Ma uno lo dice, no?
Incomprensibile la sua violenta reazione.
Io mi sono incazzato perché se uno dice lei è un ebreo e per questo ha passato la maturità a classe, dice
no,
una cosa,
no,
cioè,
non
detto,
lei è un ebreo, se arriva esattamente a lei, e questo io deduco che abbia un po' la coda di paglia, se ha reso in quel modo.
No,
lei,
detto,
lui ha inteso dire, avrebbe voluto. Io
ma
convinto.
Non ho nessuna coda di paglia, coda di paglia, anzi, lo rivendico.
La sua affermazione, insomma.
Ma lei ha telefonato per dire questa minchiata? Lei ha telefonato.
No, ma io secondo me dire ebreo è una cosa assolutamente.
Ma infatti, siccome lo sono e non ho la coda di paglia, forse il naso un po' adunco, quello sicuro, ma siccome lo sono, non lo reputo un insulto, però detto in quel contesto lì sembrava una cosa. Comunque, per carità, io.
Cioè, se lo dice Saia, lei è ebreo, qualche problema magari me lo faccia.
Mi faccia paura, il signor
Se lo
Saia.
Dice qualcuno che ha nel suo DNA un po' di antisemitismo, è evidente che lo dice in quel modo. Comunque, tendenzialmente.
Comunque, dovessimo dire tutto, figuriamoci.
Cioè, se lei dice lei è ebreo, va bene, d'accordo, sì, ne prendiamo.
Certo.
Dipende anche come lo dici, in che contesto. Cioè, ci sono dei cori allo stadio, per esempio, che dicono ebreo, certamente non lo dicono per
quando
fare un
cantano, quando i laziali cantano, i romanisti cantano Juventino ebreo, non lo dicono.
No, non lo dicono così. Comunque,
ma non lo dicono nel senso positivo, però evidentemente, no? Converrà anche lei che è una persona acuta, che se lo cantano lì allo stadio
o no,
non lo
libero.
Dicono come per dire, no?
Sia comunque. Libero.
Guardi, il parallelo è questo, io sono dispiaciutissimo per il volgare attacco via radio contro Radio Maria, che è proseguito per circa mezz'ora da parte di una setta nemica di Gesù, che conduce pratiche simoniache di paramagia similmente.
Ma lei è lo stesso di prima?
Lei è lo stesso di prima?
È lo stesso di prima lei?
Sono libero. Questa conduce una conduzione radiofonica abilissima nell'arte recitativa capeggiata da Mario Galdiati e Dania, della
dimissione,
dell'imbonimento contro i più indifesi. Ma il dramma.
Lei continui pure a parlare.
Sì, continui a parlare.
Lei continua a parlare. Verranno due persone con camice bianco ora, si avvicinano.
Loro dichiarano di parlare col magistrare della Chiesa.
Della Chiesa, allora
Concilio Vaticano
II.
Cantare, ascoltate questo documento di 40 secondi.
Ascoltiamo il documento.
Deve essere operato a fare settimane e non sanno che cosa. Uno è già stato operato al fegato, ma è una cosa. Ci siamo scambiati gli auguri, ma non per il Natale, per la salute si può dire, per avere un pochino di tranquillità per la salute.
Vabbè.
Io sto scrivendo proprio questo e allora
hanno messo Radio Maria. Aspetta, facciamoli parlare un attimo prima che arrivino delle persone a portarli via. Antonio Mastrapasqua, presidente dell'INPS, buonasera. Buonasera, come sta?
Bene, voi? Buonasera a tutti.
Molto bene.
Siamo qui a combattere.
Siamo qui
non troppo lontani da lei, a Perugia.
Ma come si vive con 1,2 milioni di euro all'anno? Cioè, cosa si fa?
Parenzo subito all'attacco.
No, per fare una domanda semplice, facile, proprio per dare il benvenuto, diciamo, alla trasmissione. Quando uno guadagna 1,2 milioni di euro all'anno, cosa fa?
Ma perché tu che cosa hai contro la ricchezza? Scusa,
nulla,
che problema hai?
No, io sono felicissimo. Quando uno guadagna, sono felice, sono uno solo per l'economia.
Parenzo vuole sapere come si vive con 1.200.000 euro l'anno.
Cambia la vita o no? Diciamolo chiaramente, ti cambia molto la vita.
Ma guardi, cambia innanzitutto la vita lavorativa, perché per guadagnarli si lavora tantissimo, quindi da quel punto di vista senz'altro. Cambia perché si pagano tante tasse, immagini che quasi il 60% veglia di tasse, e credo che siano, se uno lavora onestamente e, sì, e ovviamente paga tutte le tasse, penso che sia giusto poterli guadagnare. Sicuramente mi ritengo tra le persone privilegiate di avere lavori e l'avere poterli ovviamente guadagnare.
Ma come ti poteva rispondere secondo te?
Ma
come ti
poteva rispondere? Siccome Mastra Pasqua è una persona per bene, simpatica, che mette la faccia, viene qui a confrontarsi con noi, pensavo mi fornisse una risposta un po' più tecnica.
Sono le domande stupide di Parenzo.
Cosa fa uno con uno sfizio che uno si toglie?
Di solito gli italiani investono nel mattone. Lei pure ha investito tanto nel mattone, immagino, no?
Beh, sicuramente sì. Ho tentato di avere delle sicurezze e delle certezze.
Ma lo sfizio più grande che si è tolto, quali sono? Rubinetti d'oro, ad esempio.
No, rubinetti d'oro.
Sì, io farei subito rubinetti d'oro. Come
ma tu perché sei un cafone?
Sultano del Brunei, rubinetti d'oro ovunque. Così.
Ma non è che 1.200.000 sono tanti, poi.
No, è poco, effettivamente.
No, ma non è che sono tanti, nel senso, non è che uno.
No, ma lo sfizio, dai, lo sfizio di Mastra
Pasqua. Di lo sfizio, avanti.
Uno sfizio, la cosa più, no, più folle, più bella, che dici, adesso mi concedo. Che so io, un Kinder Bueno, non lo so, una barretta di cioccolato. Ma uno sfizio che si è concesso, quello più, dai, ce lo dica, la cosa più figa che si è preso. Dice, io con questi soldi qui mi sono preso questa roba qui.
No, io mi dispiace dover deludere un'aspettativa di posate d'oro o lavandini di non so quale marmo pregiato. Io ho un brutto vizio di essere una persona sia caratterialmente che dal punto di vista proprio della mia vita umile. Se posso dirle lo sfizio più grande, che non è commisurato al guadagno, ma mi dispiace deludere questa attesa, ma il potersi dare dei piccoli invece gratificazione per quelle che sono i miei pochissimi hobby, che non vanno commisurati alla quantità del guadagno, ma alla quantità della soddisfazione, ecco, questi veramente sono...
È un maratoneta, signor Mastrapacchi, tu non lo sai, è un maratoneta.
No,
corre,
non costa un cazzo come delle scarpe da ginnastica, corre, scusa, è uno degli sport più proletari e più belli che ci sia.
Appunto, insomma, non è che c'è sport proletari che possono fare tutti. In realtà,
scarpe in fibra d'oro almeno, speriamo.
Però lei è curioso, con tutti quegli incarichi che ha, che sono tanti, con la vita lavorativa 25, ricordiamo 24, ci dica lei una, perché sono girate diverse voci.
Quanti incarichi ha lei esattamente?
Esattamente, facciamo chiarezza.
Il numero di incarichi?
Posso approfittare della vostra trasmissione per sfatare quello che è diventato un tormentone che io, nel rispetto di un ruolo istituzionale che ho, non ho mai voluto interrompere. Però,
e sfatiamolo sto tormentone.
Per esempio, Cruciani, se non erro, ecco, poi sono informazioni che io ho leggendo i giornali, lavora alla Radio 24, poi fa altre due o tre cose, non credo di poterli definire incarichi, no? Quindi non è che Cruciani ha quattro lavori o quattro incarichi o Parenzo ne ha due, tre, quanto diceva prima.
Due incarichi, due.
Parenzo sono, io tre,
nel
io
momento
tre,
in cui un professionista sono delle attività.
Quattro,
ecco.
Certo.
Io sono un professionista, non sono un dipendente pubblico, quindi questo è una cosa a quale tengo. Sono un manager chiamato a gestire un ente pubblico e ho mantenuto la mia professione, la mia professionalità soprattutto.
Di commercialista.
Commercialista.
Però lei ha fatto un paragone con me che non ci sta, le devo dire subito, no, a me piace la battaglia, però le dico subito che io non ho un incarico pubblico importante, cioè io faccio il giornalista, lo faccio qui soprattutto e poi ho altre cose. Lei è il presidente dell'INPS, non è una cosa, non è che stiamo parlando del presidente di BUBU.
No, no, ma infatti dicevo, l'incarico non è un incarico che occupa tutto il giorno e tutta la giornata, ecco, questo volevo tenere, quindi non era un paragone offensivo nei confronti di Cruciani, era un fatto di dire si possono fare dei lavori che non sono il lavoro, sono delle cose che sono la propria professione, quindi ecco, fare il sindaco in società, quindi colui che controlla piccole realtà di società, ecco, non è una cosa che è il lavoro, è un'attività che io faccio e lo dico, senz'altro c'è la parte del guadagno, questo nessuno lo nega, sono pubblici, stanno sulla Gazzetta Ufficiale, c'è la parte delle tasse, ma c'è anche una mia forma personale che mi fa piacere sempre dire e dirlo anche questa sera. Un manager pubblico subisce pressioni frequenti da parte ovviamente di un contesto che è tutto il contesto nel quale uno viene ad operare. Immaginate che è vero che c'è un guadagno, ma poter essere liberi, estremamente liberi, di dire dei no e di dire che se mai dovesse esserci qualche compromesso uno può dire dei no e terminare il proprio lavoro pubblico senza dover essere poi soggetto a no, dovessi andare a raccomandare per poterlo continuare, ecco, questa è una libertà che io raccomanderei a tutte le persone che lavorano nel pubblico e che io ho la fortuna di avere, altri forse non ce l'hanno. Un'altra piccola chiosa, io il guadagno che voi dite ovviamente è una piccola parte quello del pubblico, una grossa parte quello che sono i miei redditi anche privati. Ci sono anche altre persone nel pubblico che hanno redditi molto superiori ai miei, esclusivamente dalla pubblica amministrazione. Per cui ecco, sono stato preso ad esempio e sicuramente nei momenti in cui assumo un incarico pubblico ha il dovere di avere il proprio nome e la propria immagine portata all'esterno. Io ci metto la faccia, l'ho fatta sulle pubblicità, su tutto quanto. Però ecco, dico con soddisfazione di sentirmi anche un uomo libero, lavorando tanto e guadagnando tanto.
Bene, siamo qui 800 24 00 24, eravamo in linea con Antonio Mastrapasqua, presidente dell'INPS, un uomo che è stato presentato, perché poi effettivamente è così, come non solo quello che guadagna di più tra gli alti dirigenti pubblici, ma anche quello che ha un sacco di incarichi. Quanti per l'esattezza, Mastrapasqua? Io non ho capito ancora, 24, 25, quanti?
Ma dicono 25, io non voglio smentire quello che dicono gli altri, poi li conto.
Scusi, però lo saprà, però.
Scusi, però lo saprà lei quanti ce l'ha o no?
Sono di meno, purtroppo di meno, ma insomma tenterò di raggiungere questa cifra che mi attribuiscono. Ecco.
No, vabbè, ma allora dica quanti sono, 20? 20
con l'esattezza.
Meno, cioè. Quanti sono?
No, meno di 20.
Meno di 20.
Ma non incarichi, sono clienti dello studio, che è una cosa diversa, però insomma,
No, ma quando lei dice, quando per esempio sindaco effettivo del CONI Servizi SPA, sindaco effettivo Autostrade per l'Italia, sindaco effettivo della Fandango, sindaco, questi che sono? Clienti e basta?
Per tutto. Sì, sì, sono clienti dello studio nel quale uno svolge un'attività professionale quale sindaco, ecco.
Ah. E gli incarichi pubblici quanti sono invece, oltre a essere presidente dell'INPS, vicepresidente di Equitalia, presidente di varie...
No, solo quanti... questo. Solo due
più presidente di Equitalia Sud,
no, dunque, Equitalia è una holding e sì. se posso permettermi, noi abbiamo preso, dottor Befer e io, questa società che aveva 43 società e 400 consiglieri di amministrazioni, l'abbiamo ridotta a 3 società con 9 consiglieri. Questa opera l'abbiamo fatta Befera ed io in prima persona, non prendendo nessun emolumento, perché è vietato dalla legge, quindi è chiaro che quando si sta siamo riusciti a farli solo noi. Quindi si è presidenti in quanto ovviamente rappresentanti degli azionisti. Ecco.
No, comunque meno di 20, dunque possiamo dire, diamo una cifra esatta, che ne so, 15, 16, 17, 12, non è che lei fa il consigliere, il sindaco, eccetera, a sua insaputa, credo, no?
Cioè, no, questo ancora no, insomma.
No, questo ancora no. Allora, la diciamo una cifra vera rispetto a quelle che sono state scritte?
Su una dozzina circa.
Una dozzina. Dunque 12 circa, anche lì circa.
Questo... Perché circa?
No, perché magari uno...
Ma io ho tante persone che si interessano di questo numero, non voglio deludere quelli che stanno costantemente alla ricerca di questo numero, quindi vorrei lasciare un po' di suspense anche nelle persone, ecco, per cui... Cioè, basta andare alla Camera di Commercio e fare l'estrazione, ecco, è una cosa semplicissima.
Senta, però un appunto che mi hanno...
Che
più persone mi hanno...
Con comodo, signor Facci. Aspettavamo alle 8, prego, signor Facci.
Sì, sta entrando.
Un applauso a Filippo Facci!
Scusi, signor Mastrapasqua, voglio chiedere una cosa.
È andato via.
Voglio capire una cosa. Qualcuno dice, il presidente dell'INPS, che guadagna, naturalmente in maniera assolutamente legittima, eccetera, e non dall'INPS, ma in generale come suo reddito, 1.200.000 euro è tanto. Cioè, è insopportabile l'idea che il capo dei pensionati italiani, mettiamola così, guadagni così tanto. Come si risponde a questa critica?
Ma questa è una legittima critica... Credo che sia da valutare quanto uno guadagna in quanto presidente dell'INPS. Io non so fare una quantificazione. L'INPS è un ente che ha un bilancio di 800 miliardi, 35.000 dipendenti, 1.000 sedi, 3.000 punti clienti, tutte le sedi all'estero, e lo stipendio del presidente dell'INPS, quindi è una cosa pubblica, perché ovviamente il presidente è
170.000
euro lordi l'anno. Questo è quello che mi dà l'INPS e che io sono soddisfatto, non ho mai chiesto niente che si incrementasse.
Ma lei guadagna più del presidente Obama, che guadagna circa...
Sì, ma non
700...
come presidente dell'INPS li guadagna.
Ho capito, complessivamente, signor Mastrapasqua... Sì. Guadagna più di Obama, che un po' di potere.
Vabbè, ma qual è il problema? Come se è un professionista.
È,
questa...
è Mastrapasqua dell'INPS.
Se questa è una giocatore colpa, della Talanta. Se questa è una colpa, lavorare e guadagnare di più, sono colpevole. Quindi...
Senta, ma no, invece, anzi, no, le voglio chiedere un'altra cosa, ma state calmi voi due.
Adesso mi taglia la pensione.
No,
mi taglia la pensione. Quando andrò in pensione io, ad esempio?
Ma che ne sa, Mastrapasqua?
Il presidente dell'INPS saprà, no? Quando...
Senta un attimo, perché tutta questa attenzione nei confronti del presidente dell'INPS? C'è qualcuno che la vuole fare fuori?
No, questo non credo. Guardi, il mio è un ruolo di grande difficoltà. Ultimamente sicuramente si è accentuata questa attenzione, perché è chiaro che nel momento in cui una persona è stata indicata per fare la più grande fusione tra tutti gli enti pubblici italiani, INPS, INPDAP ed EMPALS, no? Quindi sì. Nel momento in cui ci sta il problema delle pensioni, c'è cioè una riforma delle pensioni con Monti Fornero importante.
Però
cioè questo...
lei ha fatto un'operazione anche importante, cioè sta per potrebbe denunciare i contratti che hanno i CAF, no? Ho letto da qualche parte per alcune irregolarità. Cioè la cosa che le chiedo direttamente è qualcuno il suo ruolo è delicatissimo, cioè questa campagna che è iniziata nei suoi confronti, non la sto giudicando, è ordita, cioè c'è un complotto nei suoi confronti?
No, questo non lo penso, sicuramente confermo quello che lei ha detto, il mio è un ruolo delicatissimo e ce l'ho delicato ancora di più. Immagini una cosa, io credo di essere ancora oggi l'unico manager pubblico votato all'unanimità dalla Camera e dal Senato. Quindi immagini la delicatezza di non avere una parte ma avere tutte le parti e quindi dover avere un equilibrio che uno può averlo già insito.
Comunque,
ma quello
non c'è
di
nessuno
avere...
che ce l'ha con lei, cioè questa campagna che c'è.
Diciamo che non ce l'aveva nessuno quando mi hanno nominato per ben due volte, forse oggi qualcuno ce l'ha, ma mai nel merito delle cose, più in una fase più politica.
Chi ce l'ha con lei? È quello che poi ha iniziato questa campagna sugli incarichi, eccetera?
No, assolutamente no, ma non credo, guardi, rientra nel gioco dell'avere un ruolo pubblico, io non ero abituato, venivo dal privato vorrò tornare, non sapevo che essere un manager pubblico fosse anche questo, ma lo prendo come una giusta esposizione di quando uno occupa un posto così importante. Ecco.
Ma lei lascerà qualcuno di questa dozzina di incarichi oppure non ci pensa nemmeno lontanamente?
No, perché...
Guardi, se il numero che diede un bravissimo giornalista al mio insediamento, che era 54, e oggi sto a 12, credo che ne abbia già persi o lasciati tantissimi alle mie spalle, man mano che scadono molti li lascio, altri sono invece clienti storici e che non ho nessuna intenzione di lasciare. L'importante è che i risultati di aver risanato l'istituto, di aver fatto una lotta ai falsi invalidi, di aver recuperato le somme, di aver fatto un INPS che molti dicono, non io, è diventato un fiore all'occhiello della pubblica amministrazione, tant'è che il governo Monti mi ha riconfermato per altri 3 anni, io sono oramai quasi al quarto ministro del lavoro, al quarto governo. Forse ecco il problema degli incarichi è sicuramente importante.
Senta, sua moglie dice di tutti questi lavori?
Cioè,
qualche giorno fa le chiesero se aveva il tempo di mangiare una pizza. Io le chiedo, lei ha il tempo, tanti incarichi, eccetera, Equitalia, eccetera.
Ha il tempo di stare alla radio con te, voglio dire.
No, questo è Facci che dice al tempo di.
Facci. Che però è puntuale.
Sua moglie è incazzata nera?
No, anzi,
guardi, mia moglie, così come mio figlio, ovviamente sono trascurati e questo è un cruccio che me ne faccio veramente con la sincerità e con il cuore. È chiaro che poi c'è una contropartita, io sono giovane ancora, ho 52 anni, occupo un posto che non è mai successo una persona nella mia età e nella mia posizione occupare. Sì. E sto facendo un servizio anche per il paese, soprattutto anche per me stesso, è un lavoro, è una sfida. Quelli che vengono chiamati servitori dello Stato, io non sapevo cosa fossero, lo sto imparando, forse lo faccio nel modo peggiore o forse nel modo migliore.
Ma lei trova, per esempio, una cosa incredibile è che trova il tempo per correre.
Beh, però a un'ora nella quale credo che sia difficile immaginarlo, perché io alle 5 vado a correre la mattina, quindi sì. È un'ora un po' presto, ecco.
Capito,
mi godo
facci,
un'altra
trova,
Roma, ecco.
Trova il tempo per correre.
Ma si vede che...
Perché c'è la faccia scavata, no?
No, stiamo guardando le sue foto.
Perché Facci sta guardando su, giustamente su Google...
Che non la conosceva di persona, Filippo Facci, giornalista.
Però sta guardando su Google, ha messo in Google immagini, ma Pasqua e giustamente, no?
È molto in forma.
È in forma, sì.
Sì, ha la faccia un po' scavata da maratoneta, corre Facci, non è come te che sei totalmente pigro, insomma, sei di una pigrizia imbarazzante, però vabbè, insomma. No. Senta, volevo chiedere una cosa prima di coinvolgere Facci in altre discussioni, sì. E di lasciarla ai suoi lavori.
Ai suoi 22 quindi, lavori.
Che ne pensa di Grillo che spesso si scaglia contro Equitalia?
Ma guardi, io rispondo con una battuta. Equitalia è una società nata con una legge e che applica le leggi.
Sì.
È facilissimo far sì che Equitalia non faccia quello che sta facendo. Sì. Basta cambiare le leggi.
No,
il Parlamento è lì pronto a poterle cambiare.
Ecco, ma lei nei confronti di Grillo che atteggiamento ha? Come lo vede?
Cosa prova?
Non ho sentimenti particolari, nel senso che è una giusta protesta, l'importante è che poi tutte le proteste, ma non solo Grillo, in Sardegna, in altri paesi, è montata, sta montando, oggi un momento mi sembra un po' meno, anche perché il Parlamento ha votato due mesi fa delle misure che hanno diminuito la pressione di Equitalia sui contribuenti.
Ma lei si sente che Equitalia abbia per esempio delle responsabilità per quello che riguarda i suicidi di questi giorni, non si sente totalmente tranquillo da questo punto di vista?
No, guardi, accostare a un ente pubblico un fatto di questo genere mi addolora, perché sono addolorato per quello che è successo, ecco, però credo che non bisogna fare di queste cose una criminalizzazione di un ente pubblico che fa quello che dice la legge, altrimenti sarebbe facile dirlo di Equitalia così come di tanti altri
No, ma infatti lei ha ragione, ma queste persone che diciamo poi lasciano anche dei testamenti, delle lettere scritte dicendo noi
abbiamo ricevuto cartelle
da Equitalia e poi si tolgono la vita, cioè sono persone che quindi sono deboli o come dire instabili per i fatti loro, cioè non è direttamente legato al ruolo di Equitalia, possiamo dire che sono delle persone che hanno dei problemi, perché loro nei loro testamenti scrivono vessati da Equitalia. Magari sbaglieranno loro, ovviamente.
Questo io non lo posso dire, non conosco i fatti concreti. Io dico una cosa, c'è una società, come ci sono tanti altri enti...
46 suicidi,
che applicano le leggi.
Noi non c'entriamo niente con i suicidi, questa è la
cosa. Queste
la
sono persone che si suicidano per altre ragioni, questo possiamo dirlo.
No, io dico che addossare a una società pubblica, così come... anche perché, attenzione, Equitalia riscuote le somme degli enti impositori, quindi uno si è ucciso per Equitalia, se questa è la teoria, si è uccisa perché il comune ha fatto la multa, perché non ha pagato la mollezza, quindi allora è anche il comune responsabile, cioè c'è una condivisione di responsabilità. Io lo dico con molta serenità, se va fatto un lavoro meno forte di come lo fa Equitalia, basta cambiare la legge che dà all'Equitalia l'obbligo di fare queste cose.
Però
non è che ci dà la discrezione.
La cosa che vorrei sapere da lei, noi non c'entriamo niente con i suicidi delle persone, perché molti dicono no, questo si può dire, noi con i suicidi non c'entriamo niente.
No, ma sicuramente io non è che non leggo i giornali e non vedo le cose, sicuramente molte persone addossano anche ad Equitalia una responsabilità di questo genere. Farne un'equazione mi sembra una semplicistica, così risultato che poi potrebbe portare a risultati ancora peggiori di quelli che abbiamo avuto, avere un direttore generale con un attentato in sede, avere tante sedi ancora con attentati,
eccetera.
Quindi diciamo, ecco, non vorrei portarlo, perché altrimenti non vorrei rigenerare una tensione che mi sembra che in questo momento, mi auguro per il bene del paese, della serenità, mi sembra che oggi sia minimamente un po' calata questa tensione che si era creata nei mesi passati, anche per e soprattutto perché il Parlamento ha votato delle leggi che hanno diminuito
la pressione. Va bene, la ringrazio, buona serata.
A voi,
grazie, buona serata. Traffico. Eccoci qui. Che fai? Sbuffi? Che fai? Perché
con noi
sbuffi?
Filippo Facci, applauso per cortesia, grazie.
Bello. Che fai? Che fai qui?
ho partecipato a un importante dibattito.
Importantissimo.
Entusiasmo.
Certo.
Qual era il tema di questo?
Scusi, io volevo sapere, questa trasmissione, famosa trasmissione, ricadiamo sempre sullo stesso argomento ogni volta che vieni qua. Questa famosa trasmissione televisiva che devi fare per il signor Stella, per la 7, si farà o non si farà?
Si farà, partirà a luglio.
Partirà a luglio. Sì.
Certo.
Che possiamo dirlo ufficialmente, no?
No,
non è, non c'è,
lo diranno loro, non è che io vengo qua, adesso lo dice Cruciani, cioè.
No, vabbè.
Pure, io mi siedo qua, mi continua a chiamare, vieni qui per cosa, per sta cazzata, cioè, no?
Sì, appunto, sì, anche per questo, per questa cazzata.
Sì, sì. Dovrei farla, ma non è sta cosa, insomma, è un programma che c'è già e che continua.
Cioè in onda che continua questa.
Sì, continua, adesso è condotto da due persone e poi continuerà condotto da persone migliori.
Chi sarebbero, tu e?
Io e Natascia Lusenti, che ieri sera ha presentato lo spettacolo teatrale dei Paolini.
E che, dunque, tu saresti migliore di entrambi?
No,
cioè,
perché
sia
fate queste polemiche?
Di Telese e di Porro. E la signora Lusenti pure.
No, voglio sentire.
No, questo ho dato un messaggio per il signor Porro.
No,
signor
ma Telese. Non è una cosa riservata e specifica, voglio dire, sono migliore anche di voi due. Cioè, non è,
ma questo non ci vuole moltissimo. Non ci vuole molto su questo, non ci vuole molto.
È vero.
Non ci vuole molto. Tu ti scandalizzi perché il presidente dell'Ips prende 1.200.000 euro l'anno? O perché ha diversi incarichi?
Sì, non vedi che sono scandalizzato. Prende 1.200.000
No, non prende 1.200.000, guadagna 1.200.000 euro, è diverso.
Beh, è molto. Come mai prende così tanto?
No, ma non come presidente dell'Ips, perché ha un sacco di incarichi, perché fa il professionista, eccetera. Non dovrebbe farlo in esclusiva per l'Inps? Un presidente dell'Inps non dovrebbe lavorare solo per l'Inps?
Non so, un accidente, voglio solo
Giacomo
sapere.
Da Roma
fa delle cose incompatibili, fa delle cose apparentemente non c'entrano
nulla. No, però se uno fa presidente di un ente importante come quello, si dedichi per un anno,
ditemi
due,
solo un'altra cosa che fa.
In mille collegi sindacali,
collegi,
fa il sindaco.
Giacomo da Roma, parli lei,
società,
che facci, non gli va.
Autostrade,
Giacomo.
Sindaco,
state zitti.
Buonasera, dica.
Guardi, fare il presidente dell'Inps è facilissimo. Basta dare gli ordini, non è che ci vuole 100 ore, quindi è chiaro che il presidente può fare anche 30 altri lavori, perché cosa ci vuole a dire voi medici dovete visitare gli invalidi, su, parliamoci chiaro, chi fa le vertici radicali e gli ordini un attimo.
È un po' diverso, il presidente dell'Inps è un lavoro importante, non è solamente dare gli ordini, cioè bisogna decidere le strategie, risanare, fare, eccetera. Comunque, insomma, se ci riesce lavorando 14, 15, 16 ore al giorno, va bene. Nicola Massa Carrara.
Ma voi avete mai fatto un'indagine demoscopica sugli ascoltatori della vostra trasmissione?
Sì,
ma
come
perché
no?
Questa domanda?
Sì,
ma
Nicola, no, poi ce la dice.
No, capisco. Viene, ci insulta.
Una domanda.
Gli aforismi di
Paglia. Sì, perché che giudizio date agli ascoltatori?
Perché secondo te.
Avete la coda di Paglia? No. Ho fatto una domanda. Avete mai fatto un. Cioè, poteva essere.
Ma chi è? Secondo
sì, l'abbiamo fatta. Dopo te la do. C'è un PDF lunghissimo, sono 50 pagine. Se mi mandi la mail, te la leggo. Nicola da Massa.
Qual è il titolo?
Il titolo è ricerca sociologica sugli ascoltatori della Zanzara. Se vuoi, te la do. 50 pagine, una cosa leggera. Nicola, dica.
Eccoci, buonasera, complimenti per la trasmissione innanzitutto. Pensavo io volevo porre una piccola questione. Qualità di presidente dell'Inps, un ente statale, come può guadagnare più di Barack Obama, presidente degli Stati Uniti d'America? Com'è possibile questa cosa qui?
Perché i soldi... Se lei sentiva prima un passaggio di quello che ha detto Mastrapasqua, nonostante l'interruzione eccetera, lui dall'Inps prende meno di 200.000 euro, poi ha altre attività da privato eccetera eccetera. Uno può dire è giusto che uno faccia il commercialista, poi abbia altri incarichi nello stesso tempo faccia il presidente dell'Inps, questo è un altro discorso. Comunque non è che li guadagna dall'Inps, quello sarebbe chiaramente una cosa inaccettabile, ma non è così.
Esattamente, ma uno deve fare un solo incarico, non può, anche perché se si divide in altri 22 incarichi, mi viene la domanda spontanea, come può fare al meglio ogni singolo incarico? Innanzitutto, soprattutto dico io in questo momento di crisi, se lui non riesce, rinunci o si taglia una parte
di stipendio. Lui dice di riuscire. E voglio chiedere a Facci che ne pensa di questa guerra oggi, diciamo, mediatica tra Grillo e Di Pietro, due amici suoi.
C'è un commento di
Grillo. Io oggi mi sono occupato di altro.
Allora, ti dico due frasi, insomma. Di Pietro oggi, in un'intervista al Fatto, ha detto che Grillo mira a sfasciare tutto, io critico, voglio costruire un'alternativa, eccetera.
Vabbè, io l'aspettavo questa frase, un po' che l'aspettavo.
E invece Grillo
gli ha fatto un
fondo, da te non
così,
me l'aspettavo,
scusa.
Da te non me l'aspettavo così.
Ma insomma Grillo è un po' che dice questa cosa, per cui insomma dice in sostanza che i finanziamenti pubblici per non prenderli facilissimo, basta fare un assegno e restituirli. Sì. Siccome Di Pietro li ha presi sempre, pur sì, contestando la legge, sì, intestandoli a se stesso, non ha rinunciato mai neanche a un euro, pur promuovendo referendum per abolire, insomma, alla fine questa cosa è venuta fuori, perché alla fine Di Pietro i soldi li ha sempre presi.
Però non è proprio sui soldi, tu dici dietro c'è questa roba,
è quella
qui,
questione lì, cioè quando c'è stata la trasmissione sulla 7 con Formigli, c'era Di Pietro che friggeva perché avevano mandato un video dove facevano vedere Grillo, dove appunto diceva, e si capiva che un pochino faceva riferimento anche a Di Pietro, che appunto i soldi li prendeva anche Di Pietro, per cui insomma alla fine, cioè, è stata l'iniziativa di Grillo che ha costretto Di Pietro a dire non prenderemo la prossima tranche dei finanziamenti, che hai capito, una roba che lo tiene sveglio di notte. Ma cos'è sto suono di fondo?
La sigletta, che la
sigletta finale,
sta per
sigletta
finire,
finale.
Ah,
ho capito.
Se vuoi la togliamo,
no, però ci ha dato un annuncio importante prima, un annuncio importante, che poi
sarò alla 7,
beh, quest'estate insieme a un'altra signorina, sì. Grazie, a domani 18:30, ciao,
ciao.
Andate a fanculo, basta.
La Zanzara, il titolo più di merda del mondo, soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello, soltanto tu.